correlati.
Perché il tema è interessante, evidentemente, e ha particolarmente a che fare con quello che facciamo anche noi, nel senso che noi siamo un'agenzia di socializzazione, l'università nel suo piccolo fa anche questo. E il discorso della socializzazione, abbiamo visto, è piuttosto importante perché consta di una serie di livelli. Come abbiamo detto, non c'è semplicemente quello che viene insegnato, quello che viene trasmesso consapevolmente, ma ci sono tutta un'altra serie di cose che vengono recepite, sia attraverso l'imitazione che attraverso una trasmissione inconsapevole, come abbiamo visto, quindi la cultura implicita, sia attraverso una serie di meccanismi che effettivamente ancora oggi non abbiamo molto ben chiari, perché, come si è detto, il nostro modo di ragionare sull'uomo finora è stato piuttosto parziale, nel senso che noi abbiamo ridotto, soprattutto nella cultura occidentale, l'uomo alla pura razionalità, o perlomeno ci abbiamo provato. Questo è un po' quello che anche Pareto ci dimostra. Poi magari vediamo un po' meglio anche la teoria delle azioni neurologiche. Ci torniamo su. Quindi questi processi sono effettivamente non particolarmente chiari. Ne parliamo come se lo fossero, li descriviamo distinguendoli in fasi, facciamo tutta una serie di cose che però sono, non so se la punta dell'iceberg o comunque una parziale raffigurazione della questione. Ed è qualcosa sulla quale è opportuno riflettere un po' meglio oggettivamente, perché appunto in un quadro di rinnovamento culturale come quello che probabilmente ci attende, saperne qualcosa di più e trattarli con un po' più di attenzione forse non sarebbe una cattiva idea. Ovviamente il processo di socializzazione ha sempre avuto luogo, non è che prima non ci fosse, però quando è che comincia a diventare un processo del quale abbiamo consapevolezza? Quando, come abbiamo visto, cominciamo a accorgerci che non ci sono contenuti innati, non ci sono contenuti dati, non c'è un mondo che è predisposto per il nostro agire, ma in qualche modo abbiamo un ruolo all'interno di questa serie di imprese. E quindi cominciamo a porci il problema del come si passano questi contenuti, come fa una cultura a mantenersi attraverso le generazioni, che comincia a essere un problema interessante. Nel senso che finché tu dai per scontato che il mondo sia quello, che i contenuti siano quelli, che è tutto stabile, tutto fisso, vai tranquillo perché tanto non ti pone il problema, evidentemente. Ha un po' a che fare, come vedete, col discorso anche degli status ascritti. Finché tu interpreti il mondo come un quadro che è lì, all'interno del quale tu ti muovi, tutto va più o meno tranquillamente perché non ci sono tutti questi problemi. Nel momento in cui invece questa cosa non c'è più, questa cosa in qualche misura svapora, allora cominci ad avere tanti problemi in più. Quando è che svapora? Svapora con l'attenuarsi della visione religiosa del mondo. Come abbiamo visto, il mondo noi l'abbiamo interpretato a lungo ed estensivamente come una creazione di una qualche divinità, di un qualche set di divinità, di alcune divinità più o meno, come dire, autonome nel loro essere. Però questo appunto ci forniva tutta una serie di aiuti alla comprensione e alla vita. Nel momento in cui questo discorso non c'è più, nel momento in cui questo discorso non è più interpretabile anche in termini di destino, per esempio, no? Di fato. Allora comincia a configurarsi quella che in qualche misura è il nocciolo della modernità, ovvero sia la necessità di operare delle scelte e di influenzare il divenire del mondo. Ok? Quindi ci sono questa serie di step, in qualche misura, per i quali noi veniamo caricandoci di responsabilità maggiori man mano che andiamo avanti. Prima siamo semplicemente lì, dobbiamo sopravvivere, farci gli affari nostri in un mondo che è gestito da qualcun altro, organizzato da qualcun altro, noi non c'entriamo niente, tutto tranquillo, siamo i custodi, come dice la Bibbia, e buonanotte. Ma man mano che questo non funziona più, il mondo diventa pian piano una nostra responsabilità. Diventa pian piano la nostra responsabilità quello che gli succede, diventa pian piano una nostra responsabilità cosa diventa. Perché non c'è più un qualcuno di superiore che ci indirizza, non c'è più qualcuno a cui possiamo dare le colpe o possiamo dare il merito di quello che sta succedendo. Piano piano siamo noi, rimaniamo soltanto noi. E come abbiamo visto con Weber, questa è la fine. L'ultimo step è quello al quale siamo adesso, è tutta una costruzione nostra. Non c'è nessun altro a cui poter dare una parte del peso. Il peso ce lo dovremmo caricare sulle spalle tutto noi. Ed è un percorso stancante per molti versi, bisogna riconoscere. Però uno dei punti focali di questo percorso è giusto appunto come facciamo a, e cosa soprattutto insegniamo alle generazioni successive. Che passiamo della cultura? La passiamo tutta? Riusciamo a passarla tutta? Ce n'è una parte che merita di più, una parte che merita di meno? Questi sono tutti i problemi, ovviamente, come abbiamo visto, ai quali ci stiamo indirizzando anche attraverso lo studio di Morin. I sette saperi sono esattamente una risposta a questo discorso. Che cosa ci interessa oggi? Ok, però il sapere è una parte, poi c'è tutto il resto. Cioè ci sono le competenze, come abbiamo visto, relazionali, ci sono i valori, ci sono le morali, ci sono le etiche, ci sono una miriade di cose che improvvisamente diventano tutte problematiche. Non c'è più niente che è inscritto in noi, non c'è una morale superiore che è lì e quindi non bisogna insegnarla, non c'è un'etica che è lì e quindi non bisogna insegnarla, bisogna insegnare tutto quanto, in qualche misura trasmettere tutto quanto, e questo tutto quanto non è pacifico. Non abbiamo una visione unilaterale o monodimensionale di alcuno di questi aspetti. Ci sono molte etiche, ci sono molte morali, ci sono molti valori, ci sono molti contenuti, ci sono molte discipline. All'interno delle discipline ci sono molte tendenze diverse, ci sono molti esperti che si fanno la guerra gli uni con gli altri. Che insegniamo? Come facciamo? Questo è un po' il grande problema che ci si pone nel momento in cui diventa una questione autoprodotta, ok? Allora, nella gran parte dei casi, come abbiamo visto, la socializzazione, quando la scindiamo soprattutto dal suo versante educativo, cioè dal fatto che appunto si deve decidere cosa insegnare, come, eccetera, eccetera, però tutto il resto, tutta quella capacità e quella competenza di vita normale la trasmette in modo meno didattico, meno didascalico. Tu vivi con qualcuno, assorbi da lui una serie di comportamenti, di modi di fare, di orientamenti valoriali, eccetera, vivi all'interno di un gruppo il quale anche lui in qualche misura ti trasmette tutta questa serie di questioni che spesso e volentieri fanno parte del senso comune, fanno parte dell'ovvio, fanno parte di quello che, come si è visto, non viene quasi mai messo in discussione, perché abbiamo già talmente tanto da fare a mettere in discussione il resto che se cominciamo a mettere in discussione pure questo non finiamo più. Pregi e difetti, evidentemente, di questo discorso. Pregi e difetti perché, come abbiamo visto, in quest'ovvio possono esserci delle cose estremamente utili, ma possono anche esserci delle trappole. Oggi proprio, come dire, una cosa fantastica. Abbiamo gli effetti speciali. Questa sembrava una spada laser di Star Wars, veramente. Allora, quindi, la socializzazione come processo estremamente complesso, evidentemente. Ecco. Peccato che siete tanti, se no parlerei senza. Vabbè, allora, il punto com'è? Che c'è qualcuno che lo fa per mestiere questo? Sì, qualcuno lo fa anche per mestiere. Il problema è che lo facciamo un po' tutti. Ok? Cioè, se cominciamo a guardare un po' questo processo di socializzazione al di là dello schema semplice della possibile questione, ci rendiamo conto che in qualche misura tutti ne siamo sia coinvolti come oggetti che spesso e volentieri come soggetti, perché anche noi siamo di esempio per altri, no? Il nostro agire non è semplicemente un agire che recepisce, ma anche un agire che si propone come possibile modello, quindi è una cosa che ci coinvolge un po' tutti, però coinvolge in particolare di più alcune strutture, alcune istituzioni, alcuni gruppi, e quindi si chiamano, da questo punto di vista, come abbiamo detto, agenzie di socializzazione. Ora, ripeto, il problema della socializzazione non è estremamente consapevole, per cui parecchie di queste agenzie spesso e volentieri manco sanno di esserlo. La famiglia, ad esempio, è un'agenzia che fa il suo lavoro pensando di farlo in un certo modo, ma senza rendersi conto di farlo anche in altre dimensioni, come abbiamo visto. L'interiorizzazione dei valori, la trasmissione della cultura implicita, tutto questo, spesso e volentieri la famiglia non lo sa, lo fa, ma non è consapevole. Quindi la famiglia ha una serie di aspetti e di dimensioni all'interno di se stessa che meritano di essere messe un po' meglio in luce. e oggi cominciamo a occuparci in particolare di essa. Però, tanto per dirlo, quali sono le altre agenzie di socializzazione? La scuola, evidentemente. Ma la scuola non semplicemente e non soltanto perché insegna cose. Tant'è che, se avete notato, la scuola si divide in primaria e secondaria. Questo perché? Perché la scuola primaria è molto più consapevole del suo ruolo di agenzia di socializzazione che non il resto della scuola, no? Nel senso che nel momento in cui tu porti tuo figlio alla primaria, sei in un momento della sua vita in cui ancora l'insegnamento, come dire, secondario, come lo facciamo noi, non è adeguato. Tu in quel momento stai facendo le veci dei genitori come insegnante, no? Ecco perché le maestre vanno a un ciclo di studi particolare. Ci sono i corsi di formazione primaria che servono esattamente per questo, perché la maestra non è un insegnante normale. La maestra è qualcuno che sa che deve trasmettere anche altro, che deve permettere una crescita del suo allievo, non semplicemente intellettuale, astratta, ma ben più concreta. Quindi giocare, sapersi rapportare, le emozioni, i valori, tutto questo evidentemente è il fulcro della formazione primaria. E serve quindi qualcuno che lo sappia fare diversamente dall'eventuale docente universitario o delle superiori, che è più concentrato sui contenuti, sulla disciplina e non è più particolarmente preso da altre tematiche. Oddio, questo potrebbe essere un problema, però bisognerebbe esaminarlo nello specifico. Quindi la scuola da una parte primaria, da una parte secondaria. Secondaria è comunque un'agenzia di socializzazione. Poi c'è il famoso gruppo dei pari, del quale parleremo dopo, ovvero sia teoricamente il gruppo di amici, il gruppo fondato su rapporti primari, come abbiamo già detto, su quelle che chiamiamo relazioni. Okay? E poi c'è l'ambiente lavorativo, perché anche l'ambiente lavorativo socializza in un certo senso, evidentemente. Questo, diciamo, in una concezione standard del processo di socializzazione. La concezione standard del processo di socializzazione qual è? Quella che lo divide in due fasi, la fase primaria e la fase secondaria. Come vedete non siamo molto originali, anzi direi che siamo anche piuttosto noiosi con questa aggettivazione, però perlomeno ti permette di capire di che parli. Quindi la fase primaria teoricamente dovrebbe andare avanti per i primi 5-6 anni di vita, ci dicevano i sociologi qualche anno fa. La fase secondaria è quella che tu intraprendi nel momento in cui cominci a lavorare, quindi diciamo 6 mesi, un anno di apprendistato all'interno della tua professione, e dopodiché il processo di socializzazione finisce lì. Bei tempi, come vedremo. Aggiungiamo a queste agenzie di cui abbiamo parlato perlomeno, direi, altre due a questo punto, una un po' più ampia che necessita di una categorizzazione al suo interno. I mezzi di comunicazione di massa, la televisione, internet, quelli che abbiamo visto essere agenzie vicarie. Che vuol dire vicario? Vuol dire che fa le veci di qualcun altro. Le veci di chi? Nella fattispecie, spesso e volentieri, della famiglia. Perché la famiglia, oggi, ha delle grosse difficoltà a ottemperare ai suoi compiti di agenzia di socializzazione. Perché non c'è una grande consapevolezza del fatto che l'agenzia, che la famiglia è anche questo. Quindi, di fatto, come abbiamo visto, nel momento in cui io mi trovo a dover scegliere, per esempio, nel momento del conflitto di ruolo, tra i compiti di genitore e i compiti di lavoratore, la nostra società privilegia i compiti di lavoratore. Come se il genitore fosse qualcosa di residuale, come qualcosa che puoi delegare alla televisione, ai social network, alle chat dei videogames e compagnia cantante. Questo è uno dei grossi problemi dell'oggi, no? Nel senso che non riusciamo a vedere la realtà per com'è. E questo perché? In larga misura perché applichiamo quei famosi schemi riduttivi di cui abbiamo parlato più volte. Noi ragioniamo in una chiave out-out. Allora la famiglia o è un'unità lavorativa in qualche misura o è qualcos'altro. Noi abbiamo deciso che è un'unità lavorativa funzionale in qualche misura o un momento, un luogo di affetti, come il privato, limitato nei suoi effetti a questa dimensione, e quindi non vediamo tutto il resto. Il problema è che invece la famiglia è uno degli oggetti sociologici più contraddittoriali che ci siano. L'abbiamo già detto, no? Spesso e volentieri la famiglia viene invocata come il paradiso perduto, come il ridotto all'interno del quale poter affrontare tutte le catastrofi che il mondo ci scaglia contro, E ci dimentichiamo che è anche il luogo dove avvia luogo più o meno il 98% delle violenze, degli abusi e delle sopraffazioni. Di quale famiglia parliamo? Di quelli della mattina che fanno la corsa per andare a prendere il buondì? O di quelli che la mattina si svegliano e te corcano de botte perché hanno, si sono ubriacati la sera prima? Perché sono famiglie pure quelle. Quindi pensare che la famiglia in sé sia una soluzione, sia un qualcosa di idealizzato è ridicolo, perché non è quello che noi vediamo. La famiglia lo è, nella gran parte dei casi per fortuna lo è, ma molte altre volte non lo è. Quindi noi dobbiamo riuscire a ragionare in proposito uscendo da questo quadro di riferimenti rigidi, perché la famiglia non è rigida, la famiglia è un continuo divenire di cose. E come abbiamo visto, il discorso si comincia a mettere in luce sin dall'inizio. La famiglia è chiamata così da un termine che deriva da un'antica lingua latina, che è l'osco, che è famul e vuol dire schiavo. Okay? Quindi la famiglia inizialmente viene, come dire, denominata, descritta, definita da un termine che ne mette in luce il carattere di vincolo, il carattere di imposizione. Non c'è l'affetto, non c'è l'amore, non ci sono i cuori e le capanne, non c'è niente di tutto questo, c'è un sistema di vincoli reciproci che permette di affrontare in qualche misura una realtà che è decisamente più dura, più rigida, più scontrosa per molti versi di quella con cui abbiamo a che fare noi. Ora, come abbiamo visto, la famiglia non è solo questo, ma se torniamo al discorso degli status ascritti, la famiglia è anche un modo per migliorare la propria posizione economica. Quindi le alleanze matrimoniali, quindi i patti stretti a tavolino per ragioni di potere, di convenienza, di economia, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, la dimensione dei rapporti personali spesso e volentieri è, diciamo, perlomeno secondaria. Perlomeno secondaria perché anche una forma, una qualche forma di saggezza cinica ci dice che spesso e volentieri per poter vivere a lungo con qualcuno l'amore può essere addirittura un problema, se non qualcosa di peggio, nel senso che appunto l'amore va sfumato, va interpretato, va rivisto, va riconsiderato. Come vedremo, l'amore è qualcosa che cambia nel tempo, anche lui non è sempre stato in un certo modo, quindi pure lì c'è da discuterne, però non è proprio uno dei migliori fondamenti per delle cose che durino, perché per motivi anche fisiologici, per motivi di opportunità, per motivi culturali, l'amore tende a sfarinarsi, a passare, perlomeno quella specifica cosa che noi oggi tendiamo a chiamare amore. Quindi la famiglia invece, che è qualcosa che dovrebbe essere duraturo e dovrebbe permettere di opporsi, come dicevamo, ai cambiamenti e al flusso del tempo, difficilmente può fondarsi esclusivamente su questo. Se c'è, meglio, se non c'è, comunque non è un problema. Quindi la famiglia, come vedete, da questo punto di vista è una struttura, una istituzione. Perché? Perché riveste una serie di compiti, le attribuiamo una serie di ruoli, ha dei valori intrinseci che sono molto importanti. Ci permette di consolidare il nostro posto nel mondo, ci permette di avere una qualche tipo di rete che ci ammortizzi nei momenti in cui le cose non vanno bene, eccetera, eccetera, eccetera. Soddisfa, anche se questo di nuovo non è particolarmente consapevole nella gran parte di noi, soddisfa quelle famose dinamiche del riconoscimento di cui abbiamo parlato estensivamente. Ovvero sia, all'interno della famiglia io vengo confermato quotidianamente nel mio essere me stesso. Perché? Perché nella famiglia vigono i famosi rapporti primari, perché non è importante come tu sia, chi tu sia, ma il fatto che tu faccia parte di quella famiglia. Sono comunque figli, sono comunque genitori, per quanto sbaglino, per quanto possano essere orribili, è difficile riuscire a superare questo vincolo profondo che ci unisce all'interno della famiglia. Quindi anche lì ci sono delle dimensioni, come vedete, non razionali, non spesso e volentieri esplicitabili, che però contano, sono molto importanti. E quindi questo è uno degli aspetti. La famiglia come strumento di mobilità sociale, come ingrediente di status, come modo per stare nella società. Ma poi c'è anche un altro ruolo molto importante della famiglia, che è il ruolo economico. La famiglia è a lungo l'unità fondamentale dell'economia. In tutta la fase primaria, qui anche non solo noi ma pure gli altri trovano questi aggettivi estremamente interessanti, nella fase di economia primaria la famiglia è l'unico modo attraverso il quale noi riusciamo a gestire tutta l'economia, perché l'economia è agricola e per l'agricoltura, soprattutto per come è stata trattata prima dell'industria, c'è bisogno di una disseminazione sul territorio. Quindi ogni famiglia, e qui parliamo evidentemente di famiglie non come quelle correnti, ma le famose famiglie estese, a quelle più ampie dove ci sono fratelli dei genitori, i genitori, i nonni, i cugini, insomma dei nuclei piuttosto significativi, sono quelli che si occupano di coltivare tutto il territorio e vivono sul territorio. Se vi ricordate, abbiamo detto che la concentrazione metropolitana comincia con l'industrializzazione, non a caso, perché prima erano tutti sparsi in giro nelle campagne, perché non c'erano neanche i mezzi per arrivare, non potevi partire dalla città e andare a lavorare in campagna tutti i giorni, soprattutto se eri a qualche decina di miglia da dove dovevi essere, per cui vivevi direttamente lì, le pievi, i casali, le cascine, tutto quello che vedete oggi dove vanno a abitare i ricchi olandesi, i ricchi inglesi, eccetera, eccetera, erano prima dei punti focali di famiglie, le famose frazioni, no? Tutto quello che trovate ancora oggi al nord, perché le montagne da questo punto di vista continuano a richiedere questo tipo di atteggiamento. Quindi la famiglia è un'unità produttiva. Abbiamo visto che all'interno delle famiglie non solo l'agricoltura, ma anche la tessitura, per esempio, aveva un ruolo molto importante. E soprattutto le competenze di quei tempi erano competenze diffuse, per cui la famiglia di fatto badava a se stessa, era fondamentalmente autonoma, salvo per alcuni argomenti, per alcune merci specifiche. Quindi si era in grado di cucirsi le proprie abiti, si cucinava, si tiravano su animali e si coltivava la terra per avere il cibo. Insomma, la famiglia di fatto era un'unità autonoma che collaborava estensivamente alla generazione del PIL del tempo, che ancora si chiamava così, però insomma tanto per capirsi. Vi ho credo già ricordato che fino a fine 800, anche in America, che appunto noi associamo di solito all'industrializzazione più forsennata, le famiglie erano responsabili per il 90-95% del prodotto americano. Okay? Fino alla fine dell'Ottocento il 95% delle merci che venivano generate e ciò che veniva consumato in America era prodotto dalle famiglie. Quindi, come dire, vedete che c'è stato in un secolo e mezzo, un travaso assoluto di competenze e di quantità da un sistema diffuso sul territorio, un sistema in qualche misura direi più equilibrato, a un sistema nel quale pochi producono e moltissimi acquistano e non sono in grado di intervenire nel processo. È un cambiamento epocale, a dir poco. Cambiamento epocale che ovviamente sembra privare la famiglia del ruolo, del suo ruolo all'interno dell'economia. E questo accade quando? Nel momento in cui l'economia diventa sempre più importante, come abbiamo visto. Nel senso che, vi ricordo, l'economia comincia a venire in mente ai primi teorici intorno al 600, si va specificando nel 700 per avere le sue formulazioni iniziali alla metà del secolo, più importanti. E poi diventa pian piano quella che noi conosciamo, cioè una specie di dogma, una specie di codice per poter leggere tutto quello che accade nel mondo. Che succede perciò? Che la famiglia si trova con una cattiva stampa a un certo punto, perché all'interno di questa lettura economica pare non abbia più nessuno spazio. Tant'è che Durkheim, che è uno, come saprete, dei padri della disciplina, azzarda una serie di ipotesi sul futuro della famiglia che ne mettono in luce, diciamo, la sua concezione monodimensionale. Che fa Durkheim? Dice: allora, la famiglia aveva un suo scopo all'interno dell'economia agricola. Siccome l'economia agricola non c'è più, allora evidentemente la famiglia non serve più. Quindi Durkheim riduce, diciamo, la famiglia al suo ruolo economico e dice: dovremmo trovare altri sistemi per educare i giovani, torniamo un po' a Sparta, facciamo cose di questo genere, prendiamo tutti i ragazzini a 7 anni, li mettiamo da qualche parte insieme, purché vengano ovviamente formati secondo la logica dello Stato all'interno del quale si trovano, perché chiaramente, vi ricordo, essendo uno strutturalista bisognava in qualche misura dar loro una forma, dar loro una serie di strumenti che da soli non sarebbero stati in grado di di attribuirsi e di conquistarsi, e quindi la famiglia di fatto ormai è un rudere e presto non ne vedremo più nessun tipo di manifestazione. Come vedete, Durkheim ha sbagliato clamorosamente, ovviamente. Ha sbagliato clamorosamente perché? Perché siccome la sua lettura si limitava a uno dei punti interessanti della famiglia, da quel punto di vista può aver avuto ragione, ma questo non è significato in nessun modo che la famiglia poi scomparisse. Anzi, oggi come oggi noi ci troviamo davanti a una fioritura di modelli di famiglia che non finisce più. Siamo davanti a un bailamme, per certi versi, che arriva a delle cose che sono radicalmente discutibili, per esempio la famiglia monocomponente, cioè ognuno è la famiglia di se stesso, cosa che mi lascia piuttosto perplesso, se devo dire la verità, visto che la famiglia è essenzialmente un concetto relazionale. Cioè, se parli con lo specchio, però a quel punto si tratta di una serie di problemi un po' diversi da questi, ma insomma ci sarebbe da discuterne. Ad ogni modo siamo arrivati anche a questo, quindi ci sono le famiglie con un genitore solo, le famiglie senza figli, le famiglie con i figli, quelli egoisti, quelli non egoisti, le famiglie monosesso, quelle bisesso, quelle trisesso, insomma abbiamo messo in piedi un discreto casino, se Dio vuole. Però la cosa, cosa ci dice questo? Che la famiglia è in crisi? No, ci dice semplicemente che un certo tipo di famiglia è in crisi, questo sì, un certo tipo di famiglia che alla faccia della storia siamo venuti descrivendo e definendo in modi sempre più rigidi, tanto per cambiare, no? Quando voi andate a fare il forum sulla famiglia, le giornate della famiglia, la famiglia che vi viene proposta è quella del mulino bianco, quindi due genitori, due figli probabilmente di una certa religione, di certi sessi, eccetera eccetera eccetera. Questo effettivamente oggi ha poco senso. Questo ha poco senso perché effettivamente è anche una forma di famiglia che in qualche modo è strettamente legata a un certo tipo di assetto sociale, di nuovo, sia economico che culturale. Che famiglia è questa? È la famiglia nucleare. Famiglia nucleare che si contrappone alla famiglia estesa di cui parlavamo prima, perché? Perché è formata dai genitori e dalla prole, in linea di massima. Ok? Perché? Perché nella città non c'è tutto questo spazio. Nella città non puoi pensare che ognuno abbia le sue cascine, i suoi villini, i suoi condomini tutti interi, posseduti dalla stessa famiglia dove vivono insieme tante famiglie, tanti gruppi, eccetera, eccetera. No? In una situazione moderna e funzionale gli spazi sono definiti in modo geometrico, come suppongo saprete, visto che immagino che molti di voi vivano in condomini e in situazioni di questo genere, e quindi lì il formato è ritagliato addosso a due persone con dei figli, se ci sono i figli. Perché? Perché l'idea è quella di fornire un dormitorio a quelli che vanno a lavorare in fabbrica. È da lì che nasce. La stessa idea che esistano i quartieri dormitorio è abbastanza indicativa da questo punto di vista, no? Voi guardate una città e vedete che questa città ha una certa forma fino a un certo momento del suo sviluppo, dopodiché diventa periferia. E la periferia è fatta da abitazioni intensive, palazzi alti 12, 14, 20 piani, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché lì non era più un problema di abitare, era un problema di sopravvivere, era un problema di dormire. C'è gente che deve andare a lavorare in fabbrica la mattina, dove la metto la sera? Perché vi ricordo che questo è il problema iniziale delle metropoli. Perché la fabbrica opera, tra le altre cose, un'altra distinzione, un'altra separazione, che è quella fra luogo di vita e luogo di lavoro, che fino ad allora non c'era.
Scusa? Le work house in un certo senso c'entrano qualcosa?
In che senso, dimmi?
Le work house, nel senso quella in inglese, per quanto riguarda la divisione di...
Sì, il passaggio è quello, attraverso quello e poi. Dicevamo per cui che la fabbrica opera questa distinzione che fino ad allora non c'era, ovvero sia fino alla fabbrica si lavorava dove si viveva e viceversa, non c'era una distinzione netta dello spazio lavorativo e dello spazio abitativo. No, pensate alle corporazioni, pensate ai laboratori artigianali, pensate a tutto questo genere di cose che chiaramente possono avere delle ripercussioni igieniche, possono avere un sacco di altri difetti, però nello stesso tempo non generano questo tipo di dicotomia, perlomeno, o comunque di separazione all'interno dello spazio. Lo spazio è uno, multiforme, multifunzione. Noi invece abbiamo creato degli spazi dedicati, no? E questo è uno dei grandi problemi che ci troviamo ad affrontare oggi, perché oggi abbiamo degli spazi dedicati a certe attività che non ci sono più. Per esempio l'archeologia industriale. Che cos'è l'archeologia industriale? È tutto quello che ha a che fare con la salvaguardia di certe strutture, oppure col loro riutilizzo. Però nel momento in cui una struttura è stata concepita funzionalmente per un certo tipo di attività, riutilizzarla non è molto semplice. Voi andate a vedere le case tradizionali, le case piuttosto antiche, che cosa trovate? Trovate degli spazi neutri, nel senso che ci puoi fare qualsiasi cosa, può diventare una sala da ballo, una sala da pranzo, una sala dove dormi, un magazzino, ci puoi mettere i prosciutti, puoi farci più o meno quello che ti pare. Oggi nelle nostre abitazioni questo non accade, perché c'è un punto che è una cucina, un punto, vabbè il bagno è sempre quello, vabbè, un punto che è il luogo dove passi il tempo e guardi la televisione, tant'è che viene costruito apposta perché tu possa guardare la televisione. Ci sono tutta una serie di dimensioni e di luoghi per i quali tu devi mettere la televisione, perché già l'ha deciso quello che fa, che disegna la casa. Capite? Se tu vai a prendere una vecchia fabbrica, lì ci sono degli spazi che sono specifici, qui ci vanno certe cose e qui ci vanno altre cose. Quando queste cose non servono più, cosa che succede piuttosto rapidamente, con quegli spazi non ci fai più niente. Perché sono spazi che sono modellati senza la prospettiva del poter essere poi modificati. No, perché noi questa cosa la perdiamo di vista, se c'è una cosa ci sembra che sia eterna, quindi tutti che fanno questa cosa improvvisamente poi ce la diamo dritta nei denti. Quindi noi oggi come oggi ci troviamo con milioni di metri cubi di spazio col quale non sappiamo cosa fare e ne costruiamo altri nel frattempo, perché siamo piuttosto furbi e intelligenti da questo punto di vista. Però comunque, chiusa questa parentesi, il problema è esattamente questo, ovvero sia non ci sono gli spazi nella metropoli perché possa continuare a sussistere una famiglia estesa, non ci sono neanche gli impegni, non c'è più motivo perché esista una famiglia estesa economicamente. Il punto dolente della cosa è che in effetti ci sarebbe il motivo per cui esista da un punto di vista della socializzazione, perché la famiglia estesa come agenzia di socializzazione è molto meglio della famiglia nucleare. Semplicemente perché non richiede ad esempio agenzie vicarie, perché quando tu hai una famiglia di 25, 30, 40 persone più o meno è difficile che qualcuno resti da solo, è difficile che non ci sia nessuno che bada ai bambini, è difficile che non ci sia nessuno che passa del tempo con loro, si conoscono fra loro e non solo, ma queste nuove generazioni hanno dimestichezza con le vecchie, perché all'interno della famiglia estesa c'è anche un continuo commercio intergenerazionale, cioè tu conosci i tuoi cugini, quelli un po' più grandi, quelli un po' meno grandi, conosci i tuoi zii, conosci i tuoi nonni, conosci tutta una serie di scansioni e di modi di vedere il mondo che invece in una famiglia nucleare non hai verso di conoscere, perché tu, per bene che te vada, conosci i tuoi genitori, stop. Ok? Quindi la famiglia nucleare da un punto di vista di socializzazione non è eccellente, perché offre una scarsa biodiversità, chiamiamola così, una biodiversità culturale molto contenuta, laddove invece un sistema più ampio, un sistema più simile a quello della gente latina per certi versi, è estremamente più soddisfacente, funziona meglio, ti dà una serie di competenze, anche se non lo sa, che per te sono estremamente di grande valore e ti permette di partecipare, di entrare meglio a far parte del tuo gruppo. Quindi ti trovi con una famiglia nucleare che è in qualche misura sempre meno legittimata, peraltro, perché non è la famiglia che opera, ma sono i componenti della famiglia. Il lavoro non è una cosa che fa la famiglia, ma è una cosa che fanno coloro che fanno la famiglia. Per cui c'è il lavoro della moglie e il lavoro del marito, se c'è il lavoro della moglie, e qui, come sapete, c'è da discutere estensivamente, perché per la donna la multifunzionalità della famiglia è un problema ulteriore, perché ci sono una serie di insegnamenti, una serie di processi di socializzazione profondi, come suppongo saprete, per i quali la donna ha una serie di compiti ulteriori rispetto a quelli del lavoro, si deve far carico della cura, si deve far carico dell'educazione dei figli, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un vostro collega che sta facendo una tesi sulla famiglia, da un punto di vista piuttosto critico, devo dire, però mette giustamente in luce, tra le altre cose, per esempio, che il termine matrimonio, come sentite, è un termine che è focalizzato sulla funzione di madre, è il compito, il dovere della madre, quindi tutta quanta la questione, cioè il patto fondante dell'istituzione familiare è un patto che è fondamentalmente improntato al punto della riproduzione, procreazione e trasmissione di valori e competenze, okay? Perché chiaramente nelle culture precedenti il proseguire la specie, il proseguire la linea era uno dei compiti più importanti. Vi ricordo che le famose culture premoderne, quelli che non erano intelligenti come noi, erano molto interessati a che i loro figli stessero meglio e continuassero a vivere. Noi meno, noi siamo più tendenti a fare in modo che dopo di noi non ci sia più nulla, che è quello che stiamo facendo da 50 anni più o meno a sta parte, con un bel piglio. Per cui ci sono una serie di cose abbastanza interessanti sulle quali riflettere da questo punto di vista. Quindi, dicevamo, questa famiglia con la quale abbiamo a che fare noi viene, si continua a leggere fondamentalmente in una chiave economica. Okay? La chiave economica cosa comporta? Comporta un crescere smisurato, come abbiamo visto, di conflitti di ruolo. Perché ovviamente il compito della procreazione, della riproduzione, della cura viene dopo il compito lavorativo, viene dopo l'impegno lavorativo. Questo succede a partire più o meno dagli anni 70, vi ricordo, perché fino ad allora il vecchio modello tradizionale della donna che non lavora era un modello ancora consolidato. Ad oggi, come credo di avervi già detto, salvo che in alcune società più o meno il problema è superato, ma in altre società spesso e volentieri la questione resta aperta. Perché? Perché, per esempio, da questo tipo di discorso, da questa storia che abbiamo alle spalle, viene il disequilibrio nelle retribuzioni. Non so se lo sapete, per le fanciulle è una cattiva notizia, voi recepite, prendete più o meno il 30% in meno a parità di impegno. Perché? Si sa per quale ragione, ma come vedete i processi di socializzazione pesano. C'è poco da parlarne senza fare cose. Tu puoi dire quello che ti pare, però poi nella prassi il giudizio che viene dato in modo anche diffuso, perché non credo ci sia qualcuno ad oggi, finalmente pare che la questione stia cominciando a venire su, ma per un lungo lasso di tempo tutti erano d'accordo, pure voi. Quando diciamo, no, come mai si regge la piramide sociale? Perché sono valori che vengono in qualche misura talmente introiettati che uno trova che sia normale. Beh, giusto, allora io faccio il lavoro che fa lui, però più il 30% in meno. Perché? Perché sono svizzera. Evidentemente c'è questo tipo di ragionamento. Però siamo in una cultura patriarcale, quindi c'è poco da stupirsene per certi versi. Ad ogni modo, dicevamo quindi che questa serie di conflitti di ruolo per voi diventa un conflitto ulteriore, una serie ulteriore di problematiche, perché mentre il maschio tipico deve soltanto scegliere tra il lavoro e il passare del tempo di qualità, come si chiama, con l'eventuale figlio, per la donna tipo ancora oggi c'è il problema del dover cucinare, dover rimettere a posto casa, badare a quelli che sono i genitori, i zii, i parenti, i figli, i cani, tutta quanta la banda, e questo in 24 ore comincia a essere abbastanza complicato, spesso e volentieri. Ma quindi, come vedete, il problema è abbastanza marcato. E questo sempre perché, oltretutto, non c'è consapevolezza del fatto che lei è anche l'agente di socializzazione più importante. Perché non sappiamo per quali motivi i nostri psicologi ci stanno lavorando, ci hanno parlato della relazione dell'attaccamento, che è effettivamente estremamente interessante, ma io sono convinto che ci sia anche di più da questo punto di vista. Ma comunque il ruolo di madre non è un ruolo equiparabile a quelli degli altri, c'è poco da discutere in proposito. Probabilmente anche il padre gioca un ruolo da questo punto di vista, ma non credo che sia quello che gli stanno facendo giocare oggi, ma ad ogni modo questo lo teniamo per noi. Di fatto però il problema della madre è un problema fondamentale. Ok, quindi per una cultura sana quello dovrebbe essere il ruolo più importante. Prima sei madre e poi qualche altra cosa. Dopo, se vuoi, quando te pare, senza problemi, però non posso senz'altro venire a dirti non essere madre perché devi andare a fare la manager, cose che invece noi stiamo facendo tutti i giorni, come credo di avervi ricordato in un altro, in un'altra lezione, le grandi aziende oggi come benefit offrono il congelamento degli ovuli. Così puoi essere madre con lo stesso potenziale di quando avevi 20 anni a 45, quando insomma ormai hai fatto il tuo e sei stata, come dire, giustificata nel tuo esistere all'interno della società dal tuo ruolo lavorativo. Questo evidentemente è un problema di conflitto di ruolo. Un problema di conflitto di ruolo che può mettere in campo una cultura che non capisce più quello che sta facendo fondamentalmente. Ripeto, una cultura che non si pone più il problema del domani e che poi si accorge appunto di aver bisogno di anche altri per poter sopravvivere in quanto tale, perché poi non ci sono più i numeri, ma d'altronde, no, purtroppo, credo che sia piuttosto evidente a tutti questo discorso. Quindi, come vedete, la famiglia, come è concepita oggi, è in qualche misura quasi in contraddizione con se stessa. Il modo nel quale viene concepita la famiglia, come viene vissuta la famiglia, è un modo che è per certi versi improntato a un'ideologia economicista, per altri versi improntato a un'ideologia intimista, che era quell'altra che vi dicevo, ovvero sì, il fatto che secondo noi la famiglia dovrebbe essere questo luogo di affetti nel quale tutto quanto suona, tutto quanto canta, tutti scintillano e sono contenti, ok? Come se, appunto, avessimo perso ulteriormente il polso della questione, come se la storia che abbiamo alle spalle e quella che stiamo pure vivendo in questo momento non ci avessero insegnato niente. La famiglia non è soltanto quello, è anche quello. E di nuovo, come vedete, si tratta di un problema out-out. Non posso prendere uno di questi aspetti e dire la famiglia è questo, perché tutto il resto che fine fa? Da una parte non è più una struttura economica, parliamone, da una parte non è più una struttura, non è quasi mai stata una struttura educativa, perché non l'hanno ancora capito bene o male qual è la sua importanza. Che cosa ne resta? Ne rimane soltanto questo momento, che è quello dei rapporti interpersonali attraverso i quali noi dovremmo star bene, crescere, eccetera, 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 essere riconosciuti e via discorrendo. Capite chiaramente che se io mi focalizzo su questo argomento, che cosa succede? Succede che do un tale peso a questi rapporti interpersonali che poi il loro venire a mancare è traumatico. Com'è che non ci si rassegna che finisca una storia d'amore? Quando l'amore, tutti ci dicono, come vi dicevo, che è un fenomeno passeggero. Eppure noi oggi siamo in un tempo nel quale soprattutto gli uomini, che stanno passando dei pessimi momenti da un punto di vista di ruolo, non riescono a rassegnarsi all'idea di poter essere lasciati, e quindi femminicidi, quindi violenze, quindi stalking, quindi tutte quelle cose che sentite spesso e volentieri chiamare in causa, no? Perché? Perché stiamo magnificando degli aspetti, stiamo trasformando uno dei tanti nell'aspetto unico centrale. Quando quello diventa aspetto centrale, come fai a pensare che finisca? Non è più pensabile, non è accettabile, capite? Quindi la nostra comprensione della famiglia deve essere una comprensione molto più articolata, perché se io la riduco a uno soltanto di questi aspetti faccio dei danni infiniti. Dovrei stabilire delle gerarchie all'interno di questi aspetti. Ripeto, la famiglia dovrebbe essere in grado di svolgere il suo compito, e qui, come vedete, il problema del compito è un problema contraddittoriale. Nel senso che qual è l'idea di oggi? È che i genitori debbano far star bene i figli per un problema privato loro, perché i figli devono star bene lì dentro. Ma questo è vero fino a un certo punto, perché poi quei figli diventano parti del gruppo. Quindi è evidente che se una famiglia fa bene la sua socializzazione, tutti ne traggono vantaggio, perché poi noi avremo a che fare coi figli di quella famiglia, i nostri figli avranno a che fare coi figli di quella famiglia. Non è un problema che rimane lì. Queste persone non rimangono chiuse dentro le famiglie, dentro le mura domestiche, escono e diventano cittadini, diventano parte del gruppo. E se io non ho fatto in modo che fossero in grado di esserlo, sto creando un problema a tutti. So se questa cosa è evidente. Il compito della famiglia non è un compito privato, è un compito pubblico, nella gran parte dei casi. O perlomeno la famiglia è apprezzabile sia da un punto di vista pubblico che da un punto di vista privato. E probabilmente dovremmo metterci una terza dimensione all'interno, che sarebbe il caso di cominciare a elaborare. Perciò, se io la leggo solo in un modo o solo in un altro, sbaglio, perché sto, come dire, in qualche misura abdicando alla complessità della questione. Ok? Quindi l'idea che uno debba badare ai suoi figli soltanto perché così sono contenti i genitori e contento i figli è un'idea stupida, perché quel compito in quel momento è complesso ed è qualcosa che riguarda tutti. Quindi la funzione di socializzazione, come vedete, non è semplicemente un problema del benessere del singolo. Tu sei stato ben socializzato, vivi un po' meglio perché hai delle competenze che ti permettono di fare cose, di capire dove sei, eccetera, eccetera. No, ma è anche un problema collettivo, è un problema pubblico, perché appunto un insieme di soggetti correttamente socializzati funziona meglio che non un insieme di soggetti che non hanno capito nulla di tutte queste dinamiche, che non hanno nessuna competenza interattiva, che non sanno valutare i loro compiti e i loro ruoli, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, il tema della famiglia è un tema estremamente complesso, un tema estremamente elaborato. Abbiamo bisogno di capirlo un po' meglio, abbiamo bisogno di applicare da questo punto di vista, come abbiamo visto ripetutamente, una prospettiva inclusiva. Cioè dobbiamo riuscire a ragionare contemporaneamente su più livelli, sul livello istituzionale, sul livello psicologico, sul livello emotivo, sul livello economico, sul quale torniamo fra 5 minuti perché adesso facciamo il primo break. Ok, domande su quello che abbiamo detto finora? Che abbiamo detto? Che ho detto? No, ok. Allora, riepilogando, abbiamo visto quindi che la famiglia è una serie di cose tutte compresse in una, fondamentalmente. È veramente il luogo degli affetti, è un luogo di violenza, è un'unità funzionale economica, è un'istituzione ed è un'agenzia di socializzazione. Dovrei aver finito, però potrebbero essercene anche altre. Quindi capite che, vista questa complessità, capirla un po' meglio può non essere una cattiva idea. Con l'occasione direi che potremmo specificare cosa sono le istituzioni, perché quello è un altro termine che spesso e volentieri viene frainteso una volta che lo prendiamo da un punto di vista sociologico. Se io dico le istituzioni, cosa vi viene in mente? Politici, mi dicono qui davanti, oppure istruzione, scuola, insomma sì, tutta una serie di tratti, diciamo, strutturali della nostra società che normalmente tendiamo a racchiudere in questo termine. Quindi le istituzioni sono i ministeri, sono i tribunali, sono i governi, i parlamenti, tutte queste cose qui. Ok, per certi versi è vero, ma in sociologia la questione è un po' diversa. Nel senso che l'istituzione, di fatto, cos'è? È un insieme di comportamenti, un insieme di regole e norme alle quali il gruppo attribuisce un valore particolare. Tant'è che esiste il famoso processo di istituzionalizzazione, termini lunghi, ogni volta facciamo delle parole sempre più lunghe, però bisogna anche prenderne atto. Questo che cosa significa? Significa che attraverso la analisi, la descrizione delle istituzioni di un gruppo, si riesce ad avere un'idea abbastanza chiara di quelli che sono i valori che quel gruppo a un certo momento storico ritiene essere i più importanti. Perché? Perché attraverso questa istituzionalizzazione a quel comportamento, a quell'aspetto particolare della società viene attribuito un valore differenziale, viene dato un peso diverso che non a tanti altri. Tant'è che, per esempio, per la famiglia noi abbiamo il diritto di famiglia, abbiamo i tribunali della famiglia, abbiamo tutta una serie, un ministero, spesso e volentieri. Quindi abbiamo una serie di, come dire, strutture, organizzazioni, normative, regolamenti che disciplinano quel tipo di comportamento. È evidente che questo comportamento quindi non è un comportamento privato. Lo sappiamo perfettamente che non è un comportamento privato, perché altrimenti non gli avremmo dedicato tutta questa attenzione, non avremmo continuamente degli scontri politici, religiosi, ideologici in proposito. È evidentemente un comportamento estremamente rilevante dal nostro punto di vista. Okay? Però evidentemente non è l'unico. Esiste l'istituzione economica, esiste l'istituzione sanitaria, esiste l'istituzione giuridica, l'istituzione artistica, ce ne sono svariate nel nostro vocabolario che ci stanno appunto a significare questo tipo di ragionamento, ovvero sia ci sono degli aspetti della vita, degli aspetti della realtà che noi riteniamo più importanti di altri e lo manifestiamo attraverso questa attenzione in qualche modo strutturante. La struttura per molti versi si compone di istituzioni, il che si sposa con quello che abbiamo detto, se vi ricordate, del valore come qualcosa che dura nel tempo. Non possiamo pensare che un valore sia transeunte, che un valore sia condannato a scadere come uno yogurt. Quindi di fatto noi facciamo in modo che questi valori diventino dei punti di riferimento, dei pilastri, delle clausole d'orientamento, come abbiamo detto più volte. Le istituzioni sono il modo anche attraverso il quale questi valori si inverano, cioè diventano prassi di comportamento. Se vi ricordate, abbiamo fatto l'esempio del semaforo tempo addietro, quando parlavamo dei valori, no? Poteva sembrare un esempio così campato in aria, però di fatto non lo è, perché il semaforo è l'ultimo, come dire, l'ultima realizzazione di una serie di passaggi che dall'empireo del valore come ideale lo fanno diventare norma di comportamento. Quindi il valore della convivenza come si articola? Si articola attraverso una serie di istituzioni, le quali a loro volta producono leggi, producono regolamenti, producono modi di disciplinare i comportamenti collettivi che permettono che quel valore diventi una prassi, diventi qualcosa di reale, perché altrimenti avremmo, come al solito, il grande problema che abbiamo noi, che i valori sono qualcosa che, no, viene concepito da un'altra parte, al quale posso dire di aderire a livello ideale, ma che poi nella prassi non vivo, non interpreto, non rispetto in alcun modo. Le istituzioni quindi sono parte dello scenario attraverso il quale, diciamo, il valore, che abbiamo detto essere un oggetto contraddittoriale, passa dalla dimensione ideale, dalla dimensione metaforica, dalla dimensione di stimolo e di orientamento a quella di regolazione della convivenza, a quella di regolazione dei comportamenti. Okay? Quindi le istituzioni sono piuttosto importanti. Ovviamente, come abbiamo visto, in un quadro tradizionale riterremmo che i valori siano dati e che quindi non ci siano che le istituzioni esistenti a un certo punto. Oggi invece sappiamo che i valori cambiano, che ci sono certe cose che pian piano diventano più importanti e altre che lo diventano meno. Abbiamo visto, da un punto di vista economico, per esempio, una serie di comportamenti che erano centrali qualche secolo fa, oggi sono diventati residuali, anche se stanno in qualche modo riprendendo un po' di fiato. Per esempio l'agricoltura, come dicevamo, no? L'agricoltura era il fondamento dell'economia primaria, il fondamento dell'importanza delle famiglie, e l'agricoltura dal 95% di addetti è passata al 7-8%. Vuol dire che non ci va più nessuno fondamentalmente a lavorare i campi, no? L'abbiamo visto, ovviamente questo ha delle ricadute in campo ambientale piuttosto significative, però oggi sappiamo che una nuova versione di agricoltura, quella che potremmo chiamare agricoltura 2.0, sta prendendo piede, ovvero sia ci sono una serie di giovani che ritengono che è effettivamente importante tornare sul territorio, tornare a vivere quel tipo di vita che non era semplicemente premoderna, non era semplicemente retrograda, ma aveva anche un'altra serie di pregi e di motivi per poter essere vissuta. Quindi questo sta accadendo. Ma ci sono allo stesso tempo altre cose che diventano sempre più importanti e che vengono in qualche misura recepite dall'universo delle istituzioni. Una cosa che è evidente, che dovreste apprezzare da questo punto di vista, sia da un punto di vista critico che da un punto di vista oggettivo, è che questi processi richiedono tempo. Quindi c'è quasi sempre uno scarto fra quello che viene percepito come importante, diciamo, a livello di senso comune, a livello di vita quotidiana, e quello che invece è istituzionalizzato. Perché questo processo di istituzionalizzazione cosa richiede? Richiede di fatto che si mettano a fuoco e si strutturino dei modelli di comportamento. No, se vi ricordate, abbiamo detto che i modelli di comportamento servono a dimostrare, a segnalare che qualcosa importa a parecchia gente. Allora, nel momento in cui questi modelli di comportamento cominciano ad affiorare, le istituzioni preesistenti, se fanno il loro lavoro in modo abbastanza decente, che cosa fanno? Si rendono conto che sta cambiando qualcosa e che probabilmente è opportuno modificare l'assetto istituzionale, quindi vanno corrette certe cose. Per esempio, la famosa discussione sull'opportunità o meno del mantenere il Senato, da questo punto di vista, è un processo di istituzionalizzazione o deistituzionalizzazione. Evidentemente, no? Quindi è qualcosa che accade costantemente, però lì rimaniamo nell'ambito, diciamo, quello istituzionale delle istituzioni. In altri casi invece questo è più, più attento alla vita normale, più attento a ciò che facciamo e ciò che ci capita costantemente. Quando facevo lezione ai vostri colleghi di scienze motorie, segnalavo loro che l'esistenza del loro corso di laurea era effettivamente frutto di un processo di istituzionalizzazione. Perché voi saprete, immagino, che prima delle lauree in scienze motorie sportive c'era l'ISEF. L'ISEF però non era un titolo universitario, non dava un titolo universitario. Era in qualche modo, no, né carne né pesce, una via di mezzo. Perché improvvisamente l'ISEF è diventato un corso di laurea? Perché ci si è accorti che lo sport sta diventando sempre più importante. e quindi necessita di un'attenzione diversa, necessita di un supporto diverso a livello istituzionale, necessita di un riconoscimento diverso, perché come vedete non è soltanto un problema nostro essere riconosciuti, ma è anche un problema più ampio. C'è bisogno che questa attività, che finora era stata lasciata, diciamo, alle libere iniziative individuali, senza che venisse disciplinata in modo particolare, senza che fosse oggetto particolare di prestigio, anzi, diciamo che per molti versi, quando ero giovane, io l'insegnante di educazione fisica era in qualche modo una figura quasi da barzelletta. Allora questa cosa invece deve cambiare, perché ci si sta accorgendo che il movimento, lo sport, sono qualcosa di molto più importante che non semplicemente un passatempo. Okay? In particolare, ovviamente, visto che siamo in un tempo economico, ci si sta accorgendo che lo sport alimenta un giro d'affari di diversi milioni di euro. E quindi, chiaramente, si impone all'attenzione anche di quelli più distratti. Però abbiamo visto che lo sport non è soltanto questo, lo sport è anche uno strumento di costruzione e di mobilitazione di emozioni, lo sport, come avete purtroppo potuto vedere negli ultimi giorni, e una serie di cose di questo genere, ha un valore simbolico estremamente elevato, è un'attività comunque, un'attività associativa, quindi un'attività relazionale, un'attività che insegna a convivere, insegna disciplina, ha una miriade di dimensioni, lo sport da questo punto di vista è più o meno come la famiglia, ha molte dimensioni, non è così semplice. Tra l'altro, evidentemente, questo nuovo ruolo implica per coloro che fanno sport e che insegnano sport il diventare anche loro agenzie di socializzazione. Allo stesso modo, coloro che avranno a che fare col pubblico, chiunque voi siate, quando andrete, se sarete agenti di pubblica sicurezza o andrete a fare qualunque cosa che vi ponga in un ruolo rilevante, comporterà un vostro essere agenzie di socializzazione. Come hanno capito dei diversi vostri colleghi che hanno cominciato a lavorare su questo dopo essere passati per queste aule, creando una serie di cose come la polizia di vicinato, la polizia di prossimità, tutta una serie di cose che recepiscono questo tipo di discorso. Cioè la figura del controllo non può essere una figura astratta, la figura del controllo del territorio deve essere una figura integrata nel territorio, una figura che sappia gestire queste dimensioni, che sappia lavorare sulle relazioni, che possa ottenere fiducia, ottenere prestigio, perché è l'unico sistema, non ce ne sono altri. Il controllo non si impone. Questo era uno dei modi, come dire, moderni di concepire il discorso, poter andare e controllare contro la volontà di chi c'è. No, l'Afghanistan dovrebbe averci insegnato che non si impone nessun tipo di controllo. La tomba degli imperi, non a caso, non c'è verso di controllarli. O riesci a trovare dei sistemi per i quali entri in relazione con loro e lavori con loro, oppure l'idea di poter, come dire, arrivare a controllare il territorio nel senso letterale del termine è ridicola. E questo non può accadere neanche nelle metropoli, non può accadere da nessuna parte. Se non c'è una collaborazione, se non c'è una cooperazione fra tutti coloro che sono coinvolti in un qualche tipo di processo, non si controlla nulla, evidentemente. No? Quindi, come vedete, il problema delle istituzioni, il problema della socializzazione è un problema che trascende l'ambito specifico della scuola, dell'università, delle primarie, delle secondarie e via discorrendo. Ed è un problema estremamente interessante che meriterebbe di essere apprezzato nella sua completezza, nella sua molteplicità di punti di vista che lo descrivono. Quindi, abbiamo visto che la famiglia da questo punto di vista gioca un ruolo fondamentale, okay? O giocherebbe un ruolo fondamentale. Abbiamo visto anche che però le dinamiche attuali, sia da un punto di vista culturale che economico, sono dinamiche per le quali questo ruolo della famiglia non si riesce ad adempiere nel modo auspicabile, nel senso che appunto nella condizione attuale, viste le famiglie nucleari, visti gli impegni dei membri delle famiglie nucleari, capita spessissimo che i socializzandi, che sarebbero i nuovi nati in linea di massima, trascorrano il tempo da soli. Questo ovviamente ha anche a che fare con una militarizzazione degli spazi e una funzionalizzazione crescente degli spazi, perché prima che si arrivasse a questo c'erano dei luoghi dove, diciamo in qualche misura, questo tipo di problematica veniva affrontato in un altro modo. Erano i cortili, le parrocchie, gli oratori, i parchi, tutti i luoghi dove i bambini si ritrovavano e costituivano quello che è la seconda agenzia di socializzazione molto interessante, che è il gruppo dei pari. Il gruppo dei pari che vuol dire? Perché li chiamiamo pari, fondamentalmente? Quando è che si usa l'aggettivo pari in italiano? in che tipo di costellazione semantica compare. A parte pari e dispari, prima che me lo diciate, quello non mi interessa. Dimmi più forte. La comparazione con qualcuno a che livello, però?
Allo stesso livello.
Sì, no, a livello di cosa intendo? La comparazione di che cosa? Che stiamo comparando col pari? Scusami? Dilla meglio.
Mm?
Quindi di che cosa stai parlando? Qual è il concetto sociologico che stai chiamando in causa? Lo status. Eccoci. Ok, noi usiamo pari quando vogliamo parlare di pari dignità, quindi di persone che sono al nostro stesso livello. Giusto? Ok? Noi lo usiamo in quel caso, pari opportunità, pari dignità. È difficile che venga utilizzato in un altro contesto, perché di fatto, no? Quindi non è, come spesso e volentieri mi dite, un problema di essere coetanei, perché tu difficilmente parli di un tuo coetaneo dicendo che è un tuo pari, non è quello, dici che è un tuo coetaneo. Ma il pari, un tuo pari, è uno che ha un grado di prestigio, di dignità, uno status che è comparabile al tuo. Ok? Allora perché noi parliamo di gruppo dei pari? Parliamo di gruppo dei pari perché questo gruppo, per il socializzando neonato, per il nuovo membro del gruppo, diciamo, è l'unica occasione nel quale si trova in una situazione non connotata gerarchicamente. Che vuol dire? Vuol dire che teoricamente, poi nella prassi questo sta succedendo sempre meno, però facciamo finta che ancora valga, vita normale il bambino è regolarmente l'ultima ruota del carro, chiamiamolo così. Quindi in famiglia dovrebbe obbedire, a scuola deve obbedire, ci sono sempre dei personaggi di riferimento che gestiscono e lo inseriscono all'interno di gerarchie e di ruoli già belli che definiti, quindi dal suo punto di vista c'è poca autonomia, ok? Il gruppo dei pari invece no, il gruppo dei pari si connota esattamente perché tutti hanno la stessa posizione di partenza, sottolineo di partenza. Perché che vuol dire? Che il gruppo dei pari non ha una gerarchia? Il gruppo dei pari ha gerarchia, ce l'ha, e come? Chi di voi ha fatto esperienza di gruppi dei pari sa perfettamente che non è vero che siamo tutti amici allo stesso livello. Il problema qual è? È che quella gerarchia è autoprodotta. Nel gruppo dei pari ognuno ha il ruolo che riesce a ritagliarsi, che riesce a conquistare. Comincia a essere il primo luogo nel quale tu metti alla prova le tue abilità relazionali e le tue capacità. Quindi se c'è un leader nel gruppo dei pari, di solito è perché lo è diventato, perché ha la stoffa per esserlo, perché le circostanze in quel particolare momento gli hanno consentito di diventarlo, non perché qualcun altro ha deciso che era il leader. Non so se questo è chiaro. Tant'è che se vi ricordate le vostre esperienze di quando eravate più piccoli, immagino, anche se pure questo ormai è discutibile, vista la frequenza di genitori che vengono agli open day, ho il sospetto che dovremmo rivedere un attimo le cose, ma ad ogni modo facciamo conto che quando eravate piccoli, se vi capitava un qualche problema nel gruppo dei pari e uno dei genitori diceva che sarebbe venuto a regolare le cose lui, voi gli avreste detto no, perché io sennò perdo qualunque tipo di status all'interno di quel gruppo, perché lo sapete benissimo, magari non ve lo sapete descrivere in modo sociologico, ma sapete perfettamente che un'intrusione di un'altra gerarchia lì sarebbe disastrosa, perché all'interno del gruppo dei pari si vale per quello che si è, quindi o te la sbrighi da solo, oppure lascia perdere, non devi chiamare il fratello, non devi chiamare l'amico grande, non devi chiamare il genitore, non devi chiamare la polizia, non devi chiamare nessuno, perché il problema è un problema interno. Non ci sono altri titolati a parlare o a risolvertelo, ok? Quindi il gruppo dei pari da questo punto di vista è il luogo dell'apprendistato alle relazioni umane, perché una volta che tu poi esci sei solo, o perlomeno in larga misura, spesso e volentieri, sei il titolare delle tue posizioni, sei quello che se le ha scelte, vi ricordo, no? Sono status acquisiti oggi come oggi. Per cui non te la puoi apprendere con nessun altro, come abbiamo già detto più volte. Quindi devi essere in grado, in qualche misura, di sbrogliartela, di saperla gestire. E cominci a imparare nel gruppo dei pari. Quindi, come vedete, il gruppo dei pari è un luogo dove apprendi quella famosa intelligenza emotiva di cui parlavamo. nella quale cominci a vedere quali sono i tuoi lati deboli e i tuoi lati forti, grazie a cosa riesci ad andare avanti e cosa invece deve essere perfezionato o deve essere in qualche misura corretto, perché è il luogo dove cominci a conoscerti. Quindi il gruppo dei pari è un luogo, diciamo, un'agenzia di socializzazione di grande importanza. Oh, evidentemente però anche lì abbiamo dei problemi, perché i gruppi di pari oggi come oggi stanno finendo di nuovo, ok? Stanno finendo perché? Perché i luoghi dove normalmente si riteneva che questo accadesse non ci sono più, i cortili sono spariti, nelle nuove occupazioni dello spazio, nei nuovi modi che abbiamo messo a punto per regolare e definire le nostre coabitazioni, non ci sono più dei posti dove è possibile, dove è sicuro andare. Tra l'altro il tema della sicurezza è evidentemente un tema centrale da questo punto di vista, mentre prima lasciavi che i tuoi figli potessero andare al circo, andare all'oratorio, andassero al parco, andassero in giro, oggi come oggi hai paura che questo accada. Oggi come oggi i tuoi figli hanno meno voglia di andarci. Ci sono state una serie di ricerche in proposito che hanno scoperto che molti bambini messi davanti all'opzione stai a casa e giochi o esci e vai a giocare fuori, dicono sto a casa perché c'è la presa dell'elettricità, ci sono i miei giochi e mi diverto di più. Quindi tutta una serie di processi da questo punto di vista sta andando nella direzione di una atomizzazione anche dell'infanzia. Mentre prima la gran parte di noi aveva dei giri d'amicizie che poi sarebbero stati fondamentali, io ancora esco spesso e volentieri con i miei amici del liceo, eccetera, eccetera. Questa cosa oggi sta diventando sempre più difficile perché siamo più spinti ad avere contatti virtuali con qualcuno che condivide le nostre abilità, magari le nostre passioni per qualche tipo di gioco, per qualche tipo di attività, per qualche tipo di cosa che però facciamo in virtuale. E non è la stessa cosa come abbiamo visto, no? Perché il virtuale non insegna l'intelligenza emotiva. Il virtuale non insegna a stare in contatto con qualcuno, non insegna cosa vuol dire gestire un rapporto in carne ed ossa, in presenza. Il virtuale è un modo di comunicazione blindato, tranquillo, rassicurante, ed è uno dei motivi per i quali evidentemente quasi tutti noi vi facciamo ricorso, perché una cosa è scrivere un messaggio in un telefono, una cosa è dire qualcosa in faccia a qualcun altro. Credo che lo sappiate un po' tutti, evidentemente. E quindi non cerchiamo di renderci la vita sempre più facile da questo punto di vista e perdiamo cose, evidentemente. Perciò il gruppo dei pari sta passando anche lui un brutto momento. Ci sono luoghi e ci sono condizioni dove questo è più semplice che accada. Per esempio, nei piccoli centri è molto più facile che esistano gruppi dei pari. Le metropoli non sono affatto accoglienti da questo punto di vista. E come abbiamo detto, le metropoli stanno diventando sempre più importanti nell'equilibrio generale della specie. Per cui abbiamo anche lì delle carenze. Abbiamo carenze a livello familiare, abbiamo carenze a livello di gruppo dei pari. Rimangono le scuole, però chiaramente le scuole da questo punto di vista cosa fanno? Assorbono tutte le difficoltà e tutte le pretese che andrebbero invece gestite in modo più diffuso. Quindi anche le scuole cominciano a funzionare peggio, no? Le scuole implicano una serie di rapporti che non sono chiari, tra l'altro, mentre noi eravamo abituati ad avere regolarmente torto anche nel caso avessimo avuto ragione, oggi il contrario, normalmente hanno torto tutti gli altri, mentre i figli, poverini, sono tutti quanti intoccabili. Non è che gli facciamo un favore facendo così, evidentemente, però il costume purtroppo è quello che è, e quindi bisogna prenderne atto. Diciamo che un po' tutte le agenzie sono in pesante sofferenza, tranne le agenzie vicarie, quelle ovviamente, come dire, non fanno che godere di questo ritorno, perché dal loro punto di vista responsabilità zero, quindi il problema non si pone. Ora, domande su questo? Ok, allora, detto questo sulle agenzie di socializzazione più importante, è importante ora invece occuparsi del processo, parlarne un attimo meglio, perché prima vi ho detto il processo di socializzazione si forma, sono composto da due fasi, la primaria e la secondaria, eccetera, eccetera, eccetera. E vi ho anche detto che chi viene socializzato sono i nuovi nati. Qualcuno trova qualcosa da ridire su questa seconda affermazione? Solo i nuovi nati hanno bisogno di essere socializzati?
Quelli che sono cresciuti con dei valori diversi.
pure coloro che vengono da altre culture, come dice la vostra collega. Non proprio così, però doveva dire così. Ad ogni modo, l'idea è giusta. Nel senso che, come vedete, il processo di socializzazione e l'impegno a socializzare oggi sono per i nuovi nati, ma devono essere ugualmente, se non più attenti, a coloro che arrivano da altre culture, quelli che hanno altre culture ambienti. Perché tutto quello che abbiamo detto sulle culture oggettive, sulla cultura ambiente, sulla necessità di apprendere, insegnare e diventare parte di un gruppo, si applica esattamente uguale a coloro che non fanno parte del gruppo dall'inizio. Ma mentre i nuovi nati sono perlomeno, come dire, una tabula rasa per certi versi, anzi sono predisposti perché vengono, come dire, esposti alla cultura ambiente sin dal momento in cui non ci sono, fondamentalmente, e quindi sono un terreno più fertile, più semplice di intervento, coloro che arrivano da altre culture hanno altre culture. Non è esattamente la stessa cosa, è tutto un altro discorso, molto più complesso, però è evidentemente un discorso col quale è opportuno confrontarsi oggi, con i flussi migratori che continuano a essere una caratteristica, che sarà una caratteristica sempre più importante del tempo, che ci piaccia o meno. Qui non c'è più il tempo per essere d'accordo o meno, qui la situazione è questa, fine. Come non essere d'accordo con il terremoto non viene regalo accidente. Tu oggi come oggi non puoi non essere d'accordo con i flussi, perché i flussi ci sono, perché stiamo distruggendo il pianeta, forse solo per quello c'è tanta gente che va via perché non ci sono più i terreni su cui stava, non ci sono più le isole, non ci sono più le nazioni, non ci sono più una serie di situazioni per poter sopravvivere semplicemente, nemmeno avere problemi di paura, ok, proprio non c'è più fisicamente uno spazio. Quindi tutta questa ridistribuzione necessariamente deve aver luogo in qualche misura, già lo ha, stavo sentendo giusto ieri in televisione che il Belgio probabilmente diventerà una nazione a maggioranza musulmana nei prossimi anni, quindi come vedete le cose accadono che ci piaccia o meno. Il problema è come accadono, stiamo sempre lì. Evidentemente la socializzazione è uno degli strumenti principali che noi avremmo a nostra disposizione per poter far sì che accadano in modo, diciamo, indolore e accettabile, perché se non siamo consapevoli di questi problemi, chiaramente li piantiamo costantemente lì, non c'è un collimare di punti di vista automatico. Il collimare di punti di vista può essere ottenuto attraverso delle strategie ad hoc, però chiaramente bisogna lavorarci sopra, bisogna capire come, bisogna studiare una serie di modi, che spesso e volentieri sono modi che si concentrano sull'emotivo e non sul razionale. Di nuovo, uno o due anni fa, quando è che è venuto quello specialista di peace building? Due anni fa, sì. Abbiamo avuto la visita di un consulente di Obama, del presidente Obama, per queste problematiche, che fa peace building, che vuol dire costruzione di pace, cosa interessante, e che ci raccontava giusto appunto che uno degli strumenti principali che hanno a loro disposizione sono degli incontri, dei tavoli di incontro nei quali si parla della propria vita quotidiana. Perché parlare della propria vita quotidiana cosa fa? Permette di stabilire dei ponti, permette di attivare quel famoso processo di riconoscimento dell'altro. Nel momento in cui l'altro ha lo stesso problema che hai tu per il traffico, per la bolletta del gas, per la difficoltà di parlare con i docenti del figlio, eccetera, 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 quell'altro diventa meno estraneo, diventa meno straniero, diventa meno nemico. Okay? Quindi lo stanno scoprendo un po' tutti che il modo per riuscire a rompere questi muri non è un modo di violenza, ma è un modo di cultura. Chiaramente è un compito difficile, evidentemente, questo va da sé, però bisognerebbe che ci riflettessimo un po' sopra e dedicassimo alcune risorse, alcuni momenti di riflessione a questo aspetto, perché è chiaro che se il processo di socializzazione ha questa importanza, se la cultura implicita ha questa importanza, noi dobbiamo prenderne atto, non possiamo far finta che non esistano questi problemi, perché sono lì, sono costantemente lì. I problemi, e non sono problemi così facili da risolvere, perché dice, vabbè, sta qui, c'è cresciuto, è fatta. Già ve l'ho detto, non è vero. Se dovessimo ragionare in questo modo, non capiremmo per esempio l'URSS, credo di avervelo già detto, ve lo ripeto. L'URSS ha avuto il monopolio della socializzazione per 70-80 anni, non è servito a nulla. Come è caduto l'URSS, sono tornati a San Pietroburgo e ci abbiamo di nuovo lo zar, che è basso, ma insomma è comunque uno zar. Quindi non è così facile. Bisogna trovare dei modi per poter entrare, per poter far comprendere le cose, per poter fare in modo che si sia d'accordo, perché altrimenti semplicemente la ragione non aiuta, bisogna studiare altre strategie. E queste strategie, guarda caso, sono quelle che sono più in sofferenza, perché noi siamo sempre meno bravi, siamo sempre meno competenti. Quelle famose intelligenze di cui abbiamo parlato qualche tempo fa, l'intelligenza interpersonale, l'intelligenza intrapersonale, tutto ciò che ha a che fare con le capacità di relazione, si fonda, se ci fate caso, evidentemente sulla socializzazione. È il mio conoscere gli altri, è il mio interagire con gli altri che mi permette di imparare. Se io gli altri non li vedo mai, se io con gli altri non ho rapporti, se non con due, che so i miei genitori, e meno male che ci stanno, mettiamo tre, se c'è pure una balia, ma per il resto non vedo nessuno perché gioco, sto sempre al computer, parlo attraverso il telefono, eccetera, eccetera, quindi una serie di modalità nelle quali lo scambio in presenza non c'è, io non imparo. E mi illudo che le meccaniche di gioco siano delle meccaniche normali, che io nella vita mi comporto esattamente allo stesso modo. Questo non è buono, perché le meccaniche di gioco sono meccaniche semplici, per quanto i giochi vogliano rendersi più complicati, ma restano dei giochi che sono semplici. Il gioco è comunque, da molti punti di vista, una semplificazione della realtà, no? Quindi la mia idea che il gioco possa essere un paradigma da questo punto di vista è un'idea complicata, soprattutto certi giochi, perché ce ne sarebbero altri che magari si presterebbero pure, però quelli li facciamo meno. Quelli che facciamo oggi sono giochi piuttosto meccanici, giochi che implicano conti, implicano procedure, manco a dirlo, no? Siamo gente di procedura noi. Allora prendete, che ne so, League of Legends, non so se qualcuno di voi ha giocato a LOL o qualcosa del genere, e LOL è tutto un conto, tu devi stare costantemente a vedere quali abilità devi combinare con quali armi per essere il massimo dell'efficienza. LOL è l'ideologia moderna fatta a gioco, è una questione di performance, non è altro, c'è nient'altro dietro. E velocità, quella non manca mai. Adesso è uscito un... è stato carino perché stavo sentendo l'ultimo disco degli Eagles e c'è una canzone molto carina che si chiama Fast Company, che dice che stiamo correndo a rotta di collo in nessuna direzione. Running fast nowhere, bellissima. E nello stesso tempo in televisione c'è una nuova cosa che non ho ancora capito cosa sia, di preciso, che si chiama Accelero. Non so se avete avuto il piacere di vederla. Ecco, guardate Accelero e capirete la retorica moderna. È questa pubblicità di questo che corre a perdifiato verso nuovi orizzonti e non si capisce dove deve andare, perché chiaramente il problema comincia a essere abbastanza significativo, però noi questa cosa spesso e volentieri non ce la poniamo come... che non ci poniamo il problema, come dicevo. E quindi corriamo, sì, ci piace tanto andare rapidi, quindi appunto abbiamo dei giochi che richiedono dei riflessi che vanno bene fino a 14 anni, 15, dopodiché non c'è verso, perché che vi piaccia o meno si comincia a perdere un attimo tutta una serie di cose, e quindi ecco, insomma, diciamo che quei giochi lì, tutto sommato, oggi non è un problema di spazio, è proprio, come dire, una tragedia sua di per sé. No? Quindi, dicevamo, questo tipo di discorso ci priva degli strumenti che maggiormente ci servirebbero per poter affrontare le situazioni nelle quali stiamo andando ad infilarci. Indi, molti, per esempio Morà, ma non soltanto, ritengono che una delle componenti più importanti da insegnare e da coltivare sia l'intelligenza emotiva. Vi ricordo che c'era anche in quell'articolo che avete letto una decina di giorni fa, era uno dei tratti centrali che venivano riconosciuti come significativi, insieme al riconoscimento che non sapevamo come fare a insegnarlo. C'è questo, il discorso è questo, perché sono tutte cose che non abbiamo mai preso in considerazione. Perché? Perché anche se non ce lo sia, perché non ce lo siamo detto, perché in qualche misura, come potreste cominciare a capire, il nostro paradigma non le ha mai contemplate. Allora, noi quando abbiamo scoperto che le cose andavano insegnate, quali cose abbiamo pensato che andassero insegnate? Tutte quelle relative alla razionalità, quindi i contenuti, quindi le matematiche, quindi i diritti, quindi tutto questo tipo di arsenale. Mentre abbiamo continuato a pensare che le competenze relazionali fossero innate. Quelle abbiamo pensato che fossero un altro campo, legate agli istinti, legate a tutta una serie di tratti recessivi, perché noi abbiamo un'ottica evoluzionistica da questo punto di vista, quindi tutto quello si sarebbe continuato a sapere di suo, non serviva a perderci tempo, e invece non è vero, serviva a perderci tempo perché noi non ne sappiamo più, stiamo diventando degli analfabeti emozionali, oltre a degli analfabeti di ritorno e a tutte altre forme di analfabetismo che ci affliggono effettivamente, no? Quindi oggi come oggi il problema è abbastanza...
c'è qualche vendita sovrana.
Oggi c'è veramente qualcosa di buffo. Ma è chiuso, spento quello, fosse lui che rompe i coglioni, perché sai, ma questa spento.
Cosa c'è da usare questo, guarda.
Pertanto questo è un chiodato, tanto aspetta un attimo. Scusate, proviamo un attimo, perché questo veramente oggi. Comunque le batterie scariche questo. Vai un attimo da Cristina e vedi se te le cambia. Vediamo che questo rompe meno le palle. Mi sentite in fondo? Ok. Allora, dicevamo che l'intelligenza emotiva quindi dovrebbe essere oggetto di insegnamento. Ovviamente non semplicemente di insegnamento, ma anche di comprensione, perché sennò staremmo da capo a 12, il che implica evidentemente un rivisitare, un riconcepire tutta una serie di autorappresentazioni, una serie di modi con i quali ci comprendiamo. In particolare, e questo evidentemente dovreste cominciare a intuirlo, il modo che va modificato radicalmente è quello di pensarci come esseri economici. Noi non siamo esseri economici. O meglio, non siamo solo esseri economici, perché evidentemente il punto della questione è che dobbiamo aprire una comprensione di noi stessi che accolga anche l'economia, ma tutta un'altra serie di cose, come giusto appunto le emozioni, i rapporti e le relazioni e tutto quello che ha a che fare con l'interagire gli uni con gli altri. Allora, dicevamo quindi il processo di socializzazione. Il processo di socializzazione dovrebbe essere articolato diversamente, ovviamente, a seconda che si parli di nuovi nati o di provenienti da altre culture, ma comunque deve essere interpretato in un modo diverso. Perché che tipo di società vi pare risponda al modello che vi ho proposto prima, cioè la socializzazione primaria e secondaria? Che tipo di società vi fa venire in mente una cosa strutturata in questo modo? Buio a mezzogiorno, come si dice. Prego. Purtroppo sono, come dire, alzati e parla un po' più forte perché non ti sento. Gerarchizzata, dici? Questo può darsi. Ok, la vostra collega dice una società gerarchizzata nella quale ci sono stati, ovviamente, che sono legati anche a luoghi e a status, evidentemente. Può avere decisamente un senso la cosa, però ce n'è un altro che è ancora più interessante, ed è il fatto che è una società che non cambia.
In acceso.
Una giornata così oggi. Allora, dicevamo, riprovo per cronaca, vediamo un po', fosse stato quello, chissà. Vabbè, allora dicevamo, è una società che non cambia fondamentalmente, e quindi il fatto che non cambi spiega come mai uno possa decidere e pensare che nel complesso bastino soltanto quei 5 anni iniziali e quell'anno successivo. Perché una socializzazione lavorativa che dura 6 mesi, a quale tipo di lavoro vi fa pensare? Meccanico, ma non solo. A tempo indeterminato. Perché tu entri in un lavoro e farai quello per tutta la vita, quindi mi limito a raccontarti come funziona all'inizio e tu poi tranquillamente vai avanti fino a quando non vai in pensione. Quindi è di fatto la società degli anni 50, non a caso è una teoria che viene formulata negli anni 50. Gli anni 50, dove l'idea generale era quella che appunto ognuno avrebbe avuto per tutta la vita lo stesso lavoro, avrebbe fatto carriera all'interno di quel lavoro, questo lavoro sarebbe cambiato con ritmi talmente blandi da non necessitare di aggiornamenti, no? Che è esattamente quello che invece abbiamo, di cui abbiamo bisogno noi, evidentemente. Noi siamo quelli dell'aggiornamento continuo, no? L'educazione continua, tutto continuo. Quindi come possiamo noi avere a che fare con un processo di socializzazione che dura soltanto quelle 2 piccole fasi? Non è più il tempo, non è più il luogo, non è più possibile ragionare in questa ottica. Quindi noi oggi abbiamo a che fare con un'altra socializzazione che si perde, di cui si perdono in qualche misura i confini, e diventa una formazione. Non erano le batterie, diventano, sì, mi sembra sì. Vabbè, dicevamo quindi una socializzazione che diventa formazione continua. Quindi oggi come oggi la formazione o la socializzazione sono due attività che hanno tantissime cose in comune per molti versi e che soprattutto accadono continuamente. Ecco perché vi dicevo che ognuno di noi poi diventa un'agenzia di socializzazione. Perché l'idea di poter limitare il ruolo alle agenzie tradizionali è anch'essa abbastanza ridicola oggi come oggi, no? Perché appunto abbiamo visto che queste agenzie tradizionali cominciano ad avere grossi problemi, non riescono più a trattenere, non hanno più il prestigio necessario per poter essere in qualche modo ascoltate. Quindi l'idea è capire quali sono le nuove agenzie, potrebbe essere estremamente interessante, ma soprattutto rendersi conto che tutti noi siamo costantemente coinvolti in questo processo. E tutti noi abbiamo continuamente bisogno di essere risocializzati, come accade nel posto di lavoro evidentemente, no? Non solo nel posto di lavoro che si occupa quando si è fortunati ad averne uno che rimane quello, ma di volta in volta, come ci dicono le varie statistiche, i vari modelli di comportamento correnti, per tutti i diversi posti di lavoro che verranno ad essere occupati. Perché le statistiche ci dicono, i modelli correnti di lavoro ci dicono che tutti voi dovrete svolgere dalle 4 alle 6 professioni durante la vostra vita, che ci sono continuamente cambi di richieste dal mercato del lavoro, che c'è bisogno che si faccia oggi il panettiere e domani l'ingegnere informatico e via discorrendo. Quindi ovviamente tutte queste cose richiederanno una forma di socializzazione. O ci sarà bisogno di fare una risocializzazione per quelli che hanno fatto a lungo un certo tipo di lavoro e improvvisamente non lo fanno più, no? Tutti i famosi operai che sono stati operai per 30 anni e improvvisamente non hanno più dove andare, tutti i famosi cinquantenni di cui parlavamo la settimana scorsa che escono dal mercato del lavoro e devono reinventarsi, tutte parole facili, ma non è così facile reinventarsi. No, perché come abbiamo visto il processo di socializzazione è anche il processo attraverso il quale tu diventi te stesso, che ti piaccia o meno. È il processo attraverso il quale tu introietti, fai tua, interiorizzi una serie di convinzioni su te stesso, una serie di decisioni sulle tue competenze, una serie di gusti, una serie di scelte di valore, tutte cose che non sono così facilmente revocabili come piacerebbe al mercato del lavoro. Abbiamo visto che il mercato del lavoro è orientato verso la mancanza di legami e quindi quello è un altro dei problemi ovviamente che vanno caricati in conto alla famiglia. La famiglia, in quanto sorgente di legami, è qualcosa con cui il mercato del lavoro vorrebbe non avere a che fare. Se fossimo tutti single, loro preferirebbero, evidentemente. Quindi, come vedete, in qualche misura il mercato del lavoro è disfunzionale rispetto alla specie, se vogliamo andare alla fine dell'argomentazione. Però, a parte questo, evidentemente, non tiene presente quelle che sono le componenti dell'essere umano. Tutte quelle che sono le radici dell'identità dal punto di vista del lavoro come è concepito oggi scompaiono. Il lavoro come è concepito oggi è un'attività estremamente ed esclusivamente funzionale. Tu lavori solamente per ottenere delle risorse alla fine del mese o alla fine della settimana o in un certo momento della tua vita, perché anche lì c'è da discuterne, ma non c'è più nessuna pretesa di ulteriorità rispetto all'attività lavorativa in sé. Attività lavorativa invece la quale è stata costruita, come abbiamo visto se vi ricordate, come attività che abbracciava tutta l'esistenza. Come saprete, uno degli slogan della Toyota, fino a che è durato, perché adesso non dura neanche più in Giappone, era dalla culla alla tomba. Non era casuale, era esattamente quello che intendevano, che tu facevi parte dell'azienda dal momento in cui nascevi al momento in cui morivi e l'azienda si sarebbe fatta carico di tutte le tue esigenze nel frattempo. Quindi, come vedete, una forma di primarietà abbastanza marcata, perché è ovvio che va a sostituire in qualche modo o comunque a integrare il ruolo della madre un'azienda di questo genere. Però questo discorso oggi non regge più, non siamo più in grado di farlo. Perché? Perché le aziende non hanno nessun interesse a farti da madre. Per le aziende tu sei semplicemente una risorsa umana, perché se sono ricordati che hai due gambe, due braccia e vai in giro, insomma, a parte quello, poco di diverso. Chi volesse capirne un po' di più si trova in un bellissimo libro di Richard Sennett, in proposito, che è molto snello da leggere, si legge bene, che si chiama L'uomo flessibile, e parla esattamente di questo. Volendo ci sarebbe anche un bel libro di Luciano Gallino, che ci ha purtroppo lasciato la settimana scorsa, che si chiama Il costo sociale della flessibilità. Il costo umano della flessibilità, non mi ricordo, uno dei due. Comunque, insomma, tutto quello che questo tipo di atteggiamento ci viene a costare in termini di identitari in termini di nuovo di riconoscimento e di inserimento all'interno della stratificazione sociale. Quindi sono tematiche piuttosto importanti. Quello che al momento ci interessa però è chiaramente che la socializzazione in un tempo di questo genere è un'attività che va avanti ininterrottamente ed è uno dei motivi per i quali, come dicevamo, ci si trova a confrontarci con quella che è la formazione o socializzazione continua. Okay, quindi noi di fatto viviamo in un tempo in cui il cambiamento di tutto, ivi compresi i valori, come abbiamo detto più volte, è talmente veloce che noi dobbiamo ricondizionarci continuamente ai nuovi panorami, alle nuove esigenze lavorative, alle nuove scoperte scientifiche, ai nuovi software, a tutto quello che vi pare. Prendete Windows, da questo punto di vista è perfettamente indicativo, ogni volta le stesse cose ma te le cambia regolarmente sotto gli occhi, per cui non sai mai dove andarla a recuperare, no? C'era una cosa qui una volta, sì, ma non c'è più, adesso l'hanno messa lì, non si sa per quale strabicazzo di motivo, però di fatto funziona un po' così. Quindi, come vedete, anche il, come dire, il modo attraverso il quale noi comprendiamo le cose cambia nel tempo. Le teorie della socializzazione ci danno perfettamente il polso dell'accelerazione del mutamento all'interno della nostra società. Mentre la prima, negli anni 50, era in grado di farci vedere una società in qualche misura statica, affidabile, tranquilla, dove si poteva vivere tranquillamente facendosi i propri conti, dove si sapeva quando si sarebbe andato in pensione, quanti soldi si sarebbero avuti, eccetera, 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 la nuova teoria della socializzazione ci dice questo, che noi dobbiamo essere costantemente impegnati ad aggiornarci. Anche qui non è un ne ho voglia o non ne ho voglia, le chiacchiere stanno a zero, lo devi fare e basta. Ed è uno dei motivi per i quali, di nuovo, Morin ed io, nella mia umile veste di successore, mettiamo l'accento sulla capacità di aggiornarsi. Ecco perché vi dico che l'università vi deve far diventare attivi, perché aggiornarsi lo fate voi, non lo fa qualcun altro. Lo fate voi nel senso che la regia dell'aggiornamento è la vostra, siete voi che dovete scegliere in cosa aggiornarvi, dove aggiornarvi, come aggiornarvi, eccetera, 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 perché non è che potrete aggiornarvi su tutto. Come vedete, in questo si applica quel discorso che abbiamo fatto sulla cultura oggettiva la settimana scorsa, è un problema di scelte, e le scelte le dovete fare voi per la vostra vita, a meno che non ve le faccia qualcun altro, però a quel punto... Di nuovo comincia a diventare un po' complicato, perché chiaramente, no? Finché c'era il destino, finché c'erano gli dèi, al limite potevi pure starci, ma che qualche idiota delle risorse umane decida per te, a me lascia un po' perplesso, se devo essere onesto. Comunque, 5 minuti di break. Ok, allora, finiamo la mattinata. Allora, abbiamo parlato piuttosto estensivamente di socializzazione. Chiuderei la lezione riprendendo il discorso della carriera e del lavoro, dell'importanza del lavoro, perché mi sembrano temi abbastanza importanti da sottoporvi. Nel senso che, appunto, nell'uomo flessibile, Sennett ricorda come il termine carriera abbia a che fare con la potenzialità orientativa del comportamento lavorativo, nel senso che il carriera viene dalla strada fondamentalmente, no? Quindi vuol dire avere un percorso, avere una direzione, avere un orientamento. Attraverso il lavoro noi diamo un senso alla nostra vita. Vi faccio presente che anche senso è una parola che torna e riprende l'orientamento spaziale, no? Il senso di marcia, il senso di cammino, il senso dell'orientamento, tutte queste cose sono i motivi per i quali anche il senso più alto, quello che dovrebbe spiegarci i motivi per i quali siamo qui, quello che facciamo, il motivo per cui agiamo, viene chiamato così. Quindi di nuovo abbiamo un caso di spazializzazione della lingua. E di nuovo la carriera si presta a questo discorso, perché la carriera di fatto ci dice che il nostro percorso lavorativo, anche qui percorso, carriera, stiamo sempre là, come vedete, il nostro percorso lavorativo ha un suo andamento che da un punto di vista moderno di solito si può considerare in costante salita, ascensione, miglioramento. Fare carriera vuol dire diventare sempre migliori all'interno dell'organizzazione alla quale ci si è affiliati lavorando. Quindi il punto centrale della questione è questo: noi per la costruzione del lavoro che è stata fatta dal 600 in poi come valore, come abbiamo detto, dobbiamo riconoscere che questo lavoro viene riconosciuto e accettato dai più come ingrediente fondamentale per la propria identità. E questo è uno dei motivi centrali delle difficoltà odierne, no? Perché non è semplicemente un'attività di salario contro forza lavoro, come diceva Marx, non è semplicemente una relazione secondaria neutrale per la quale che io poi abbia il mio lavoro dalle 12 ore della fabbrica o dalle consegne che faccio delle pizze o dall'aver messo a punto un algoritmo d'analisi finanziaria, a me tutto sommato non cambia nulla, perché quello che mi interessa è ciò che percepisco alla fine dell'impegno. Questa è una lettura estremamente ipocrita ed estremamente parziale dell'attività lavorativa. Dico ipocrita perché viene fatta dagli stessi che hanno fatto tutto il resto della retorica. Non è che la propone qualcun altro, cioè tutti coloro che l'istituzione da cui è partita la retorica del lavoro come valore improvvisamente tratta il lavoro come un non valore, come un'attività neutrale, strumentale, tutto sommato poco rilevante. E questo chiaramente genera una serie di grosse difficoltà anche a livello di socializzazione, perché comunque la socializzazione è ancora improntata alla concezione del lavoro precedente. Noi cresciamo, veniamo allevati, viviamo in un mondo, fino ad ora perlomeno, all'interno del quale il lavoro era il lavoro della socializzazione secondaria, per cui avresti trovato un impiego e l'avresti trattenuto per tutto il resto della tua vita, all'interno del quale, nella socializzazione che ci viene proposta, il lavoro è un ingrediente centrale del nostro essere noi stessi. Ecco perché vi dicevo l'altra volta che quando andiamo a prendere i NEET abbiamo anche un problema che va analizzato su questo piano di comprensione, perché i NEET dal mio punto di vista sono i primi che cominciano a agire sulla base di questa distorsione, di questa divaricazione, di questa anomia, se vogliamo usare un termine mertoniano. Abbiamo parlato di anomia?
No.
Bene, quindi possiamo parlare di questo e chiudiamo. Allora, che vuol dire anomia? Letteralmente significa mancanza di norme, privativa, nomos, ed è un termine che propone per primo Durkheim. Ovviamente è un termine strutturalista, nel senso che, come abbiamo visto, dal punto di vista degli strutturalisti c'è un'esigenza marcata di disciplinare le attività degli esseri umani, perché altrimenti, se lasciati a loro stessi, non farebbero che creare problemi, danni, dolore, eccetera, eccetera. E comunque non sarebbero in grado di farlo, fondamentalmente il punto è questo. Tant'è che nel tratteggiare questo clima, questo momento particolare che immagina Durkheim, ne trae alcune conseguenze, quali per esempio addirittura il suicidio anomico, ovvero sia, dice, in una situazione in cui non c'è modo di sapere come comportarsi perché nessuno te l'ha detto, qualcuno potrebbe suicidarsi perché del tutto incapace di orientarsi da solo. Fondamentalmente l'idea generale è questa, cioè l'uomo da un punto di vista durkheimiano ha bisogno di essere guidato, ha bisogno di essere condotto lungo percorsi che sono probabilmente quelli auspicati dallo Stato, dal governo o chi per loro. Ok, quindi c'è bisogno di un'istanza superiore. Abbiamo già detto, vi ricordo, che questa istanza superiore non si capisce in base a cosa sia superiore, però diciamo che poi di solito quelli che ne fanno parte ritengono che sia ovvio, quindi non ce lo spiegano. Allora, questa cosa però che da un punto di vista teorico può andar bene, però è una situazione di fatto che non si dà, nel senso che, come abbiamo visto e come credo abbiate cominciato a dedurre da quello che veniamo dicendo, è pressoché impossibile che qualcuno che è stato socializzato non abbia delle norme. Bisogna vedere quali norme non ha, però sicuramente ne ha, ok? Perché gli sono state trasmesse durante con la cultura implicita, con la crescita, eccetera, eccetera. Quindi l'idea che fallisca un sistema statuale, che poteva essere l'idea che aveva in mente Durkheim, implica solamente che un certo genere di norme non funziona più, ma ce ne saranno altre che andranno a sostituirle, che svolgeranno un ruolo vicario nei loro confronti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un concetto che rimane, un tantino così in sospeso per un certo lasso di tempo, e poi viene ripreso da un altro grande structural funzionalista, che è Robert Merton, che però gli cambia il senso fondamentalmente. Merton, da structural funzionalista, condivide con Durkheim alcuni assunti, no? Per esempio il fatto, appunto, che la gran parte, e su questo si potrebbe perfino convenire, che la gran parte degli esseri umani ha bisogno di essere guidata, ha bisogno di una serie di suggerimenti, diciamo, relativi a quello che accade. È quello che abbiamo detto quando abbiamo detto che il diventare preponderanti degli status acquisiti crea delle difficoltà nelle scelte, l'abbiamo detto più volte, no? Quindi Merton, diciamo, prende atto di questa circostanza e dice: bisogna che si suggerisca ai membri di un gruppo cosa è meglio che facciano. E lo strumento per questi suggerimenti, come abbiamo visto, è il modello di successo. Il modello di successo, che è in grado di orientare le scelte dei più. Quelli che in qualche misura sono in grado di scegliere per conto loro, secondo gli structural funzionalisti, sono una esigua minoranza e quindi tutto sommato possono anche essere lasciati alle loro cose. Diciamo che per certi versi, se li vogliamo riprendere Divergent, parliamo dei divergenti, che erano pochi. Tutti gli altri erano contenti di fare quello che gli veniva detto di fare attraverso una serie di procedure X che forse avrete visto. Quindi tutto a posto? Mica tanto, perché Merton, che non era appunto un fesso, si rende perfettamente conto che se tutto fosse così semplice staremmo praticamente in un posto diverso da quello in cui viviamo. Quindi cosa dice? Che a un certo punto c'è il rischio che si instauri un clima di anomia. E in questo caso, dal suo punto di vista, l'anomia cos'è? È un disallineamento tra le strutture dei fini e le strutture dei mezzi. Che vuol dire? Vuol dire che non ci sono mezzi leciti, riconosciuti e legittimi di perseguire i fini che vengono proposti come modelli di successo. E quindi si genera un cortocircuito, nel senso che la gente sa cosa pensa di sapere cosa vuole, ma non sa come fare ad ottenerlo. Ecco dov'è l'anomia mertoniana. Una discrepanza, un disallineamento, una differenza, un gap, uno scarto tra quella che è la struttura dei fini e quella che è la struttura dei mezzi. Oggi, se consideriamo in modo molto superficiale il modello di successo corrente, che è più o meno giovane, ricco e bello, è abbastanza evidente che non ci sono modi per perseguirlo consolidati. Anche perché le sue caratteristiche sono abbastanza complesse da ottenere, diciamo, in modi che non siano quelli dell'attribuzione, dell'ascrizione, nel senso che giovane, sei giovane fino a un certo punto, ne abbiamo visto, no? Vuol dire che ci obbliga questo a estendere i limiti della giovinezza fino ad arrivare ai 60 anni praticamente, perché altrimenti avremmo difficoltà a ottemperare. Bello, è un altro problema piuttosto serio, cioè, o ce nasci oppure è un po' un problema serio. Perché devi cominciare a lavorare di diete, di palestre, di chirurgia estetica, eccetera, eccetera, eccetera. E poi comunque, di nuovo, non c'è un cursus honorum, non c'è un cammino riconosciuto grazie al quale tu puoi essere riconosciuto giovane, bello e di successo. Se ci riesci per fortuna, perché c'avevi delle risorse alle spalle, perché ti sei trovato al momento giusto, al posto giusto, nel momento giusto, ma non perché hai deciso di diventarlo tu. Tant'è che delle tre, la terza, che è ricco, effettivamente oggi come oggi ti lascia poche alternative, una delle quali, manco a dirlo, è il gioco d'azzardo. Non è casuale che noi andiamo avanti a gratta e vinci a rotta di collo tutti quanti, lotterie, tutto quello che vi può venire in mente, perché l'unico modo per diventare ricchi oggi come oggi è quello, perché un lavoro normale difficilmente te lo consente. Quindi chiaramente vedete che c'è effettivamente un clima di anomia. Da una parte ci dicono devi diventare così, dall'altra non ti dicono come fare a diventarlo. Il che non vuol dire che tutti lo dovrebbero diventare, questo già l'abbiamo detto. Il che vuol dire semplicemente che tutti lo potrebbero diventare. Questo è il legittimo della questione. E il parallelo è quello che credo avervi già fatto col cursus honorum romano. Era estremamente difficile percorrerlo, ma se lo percorrevi diventavi console, non c'erano opzioni. Okay. Quindi vuol dire che l'idea generale sarebbe quella che esistano dei comportamenti, dei modelli di comportamento, degli step che tu devi percorrere, che possono essere difficili quanto vuoi, ma che se riesci a farli ti danno legittimità, perché la legittimità in campo sociale è l'equivalente del riconoscimento. Il problema oggi qual è quello con il modello di successo corrente? È che non c'è riconoscimento. Tu puoi anche avere le tre caratteristiche, essere giovane, bello e ricco, ma questo non ti dà automaticamente prestigio, perché non l'hai ottenuta in un modo che è condiviso e accettato da tutti. Perché sei ricco? Come fai a essere ricco? Un'eredità? Spacci droga? Traffici? Fai traffici in genere in persone, in esseri umani? Come fai a essere ricco? E quello è il problema. Sono dei caratteri che non sono di per sé legittimi né legittimanti. E quindi la soddisfazione che dovrebbe venirti dall'aver adempiuto al modello di successo, tu non riesci a provarla, perché comunque questo non è un viatico per un riconoscimento dell'intero corpo sociale. Cosa che invece ti interesserebbe, come abbiamo visto, il famoso capitale sociale, il famoso prestigio. Tutto questo hanno a che fare con il tema dell'anomia e del riconoscimento, anche in campo sociale. Quindi il problema, come dicevamo, è un problema anomico e non è necessariamente legato al modello di successo, come stavamo dicendo prima. Abbiamo un problema d'anomia anche nel momento in cui ci si dice devi lavorare e non ci si dà il modo di lavorare. È esattamente lo stesso. Capite? Oggi come oggi quello è uno dei, come dire, dei fondamenti più profondi della nostra percezione di noi stessi. Vi ricordo l'articolo 1 della Costituzione, vi ricordo tutta una serie di cose che battono su questo tasto. Il lavoro è un'attività fondamentale, un'attività grazie alla quale si diventa esseri umani migliori, è un'attività che dà senso e significato alla nostra vita, è un'attività centrale, è un'attività utile per tutto il resto della collettività, quello che volete, poi però non c'è. Questo è il punto. Eccolo dov'è lo scarto. Come fai a promettermi una cosa? Come fai a costruire tutto il percorso che io faccio fino a una certa età sulla base di una serie di affermazioni così forti per poi dirmi sì, però tutto questo non serve più. Quindi, arrivederci. E quello è il punto focale, il punto centrale della questione, no? Dovremmo cominciare a adeguare i discorsi a quelle che sono le circostanze o a modificare le circostanze per tornare ai discorsi, cosa che mi sembra purtroppo piuttosto complessa da fare per molti versi. No? Però nel momento attuale il problema del lavoro come attività disincantata per certi versi, attività che diventa esclusivamente strumentale al fine di ottenere delle cifre sempre più ridicole, oltretutto vogliamo dirlo, alla fine del mese, non soddisfa in alcun modo quella che è la retorica né l'aspettativa che è stata generata in proposito. Quindi c'è un serio problema di senso e di significato oggi, no? Nel senso che come faccio io a essere me stesso se non lavoro? Posso essere me stesso se non lavoro? Cosa sono? Queste sono le domande centrali, non è semplicemente un problema economico. Per carità, il problema economico ha tutta l'impatto e la presenza del caso, però non finisce lì, non finisce assolutamente lì. Il problema è come faccio io a trovare il mio posto nel mondo se non ho questo? Perché la nostra percezione ed effettivamente il modo attraverso il quale noi giudichiamo gli altri è ancora fortemente influenzato da considerazioni lavorative. Per cui qualcuno che non lavora per noi è comunque qualcuno che ha un problema, che ha una difficoltà, che non è ancora in qualche misura sbocciato alla sua maturità effettiva, perché noi colleghiamo questo a un lavoro possibilmente di successo. Questa è la retorica moderna, ok? Non un lavoro qualunque. E questo non solo è la retorica moderna, ma è uno dei grandi problemi della modernità, perché la modernità ha legato il prestigio, o comunque l'aspettativa di prestigio, ad alcuni mestieri e basta, togliendo di mezzo tutti quelli che invece sono dei mestieri fondamentali che avrebbero potuto alimentare, diciamo, a parte tutto, non solo, ma una economia non sommersa più accettabile per molti versi. Non è casuale che ci sia tutto questo sommerso, soprattutto da noi, no? Perché? Perché sono mestieri che per molti versi vengono considerati quasi degradanti. No, che non sono in grado di assicurare alcun posto all'interno della stratificazione sociale. Parliamo di tutto quello che ha a che fare con l'artigianato, parliamo di tutto quello che ha a che fare con piccoli impegni e piccole capacità manuali effettive. Tutto questo è stato in qualche modo rimosso, no? Eppure trovate un idraulico oggi, come si dice spesso e volentieri. Quindi c'è una distorsione costante da questo punto di vista. Perché? Perché l'idraulico non ti porta nessun tipo di prestigio, ma ti porta grossi incassi. E quindi anche lì abbiamo una distonia fra le cose, perché noi siamo abituati a ragionare col metro economico, per cui chi ha tanti soldi dovrebbe essere anche qualcuno degno di attenzione e degno di nota. Nel momento in cui questo non accade si generano tutta una serie di difficoltà. Ne parla Sennett a proposito dei portieri dei grandi condomini americani,
avete presente quelli che aprono le porte, quelli che aprono le macchine, i portoni che stanno in livrea, eccetera, no? Ecco, quella è una delle professioni più pagate, ma il prestigio di chi la fa è assolutamente pari praticamente a zero. Quindi hanno tutti dei grossi problemi di identità, di autorappresentazione, perché da una parte dovrebbero essere, come dire, riconosciuti per i liquidi, le economie, le disponibilità economiche che hanno, dall'altra invece non vengono trattati a pesci in faccia ricorrentemente da tutti quelli che si trovano nel condominio o che si trovano a passare da quelle parti, perché il loro prestigio è assolutamente non comparabile. Quindi ci sono tutta una serie di distorsioni che vengono generate da questo tipo di gioco all'interno del sociale. L'agricoltura è un altro di questi discorsi. Oggi l'agricoltura si sta faticosamente riscattando da questo discorso, però per moltissimo tempo contadino era praticamente un insulto. Quindi chi voleva fare il contadino? Nessuno, tutti volevano andarsene. Vedete che questo che cosa fa? Alimenta ulteriormente il circuito della manodopera, delle necessità dell'industria, finché l'industria ha le necessità, finché c'è. Di nuovo, non avevamo previsto che a un certo punto non ci sarebbe più stata l'industria, o ci sarebbe stata in modi assolutamente non in grado di gestire questo tipo di masse, che saremmo diventati così tanti, che ci sarebbe stata così tanta gente a lavorare, che le tecnologie avrebbero reso così inutile che tutti lavorassero, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non si era immaginato nessuno, però noi ci stiamo in mezzo. Ok? Quindi è questo il punto centrale, e uno dei punti attraverso i quali, uno dei modi attraverso i quali si potrebbe alleviare in qualche modo questa situazione è giusto appunto lavorare sulla socializzazione, cominciare ad affermarle queste cose, a dar loro una riconoscibilità, a metterle al centro di un dibattito, perché noi dobbiamo rivedere una retorica che dura da 300 anni e oggi non è più in grado di, oggi genera soltanto problemi, perché mentre prima era una promessa che poteva, come dire, in qualche modo realizzarsi e quindi effettivamente fungeva da stimolo, oggi come oggi è nella grandissima parte dei casi soltanto una fonte di frustrazione. Quindi come si fa? Questo è il nocciolo centrale della questione. Ok, domande?
Sì.
Prego.
Quindi il concetto di persona sociale è utopico secondo questo ragionamento?
Mi spieghi perché? Dice la vostra collega, il concetto di persona sociale è utopico. Perché?
Perché se la persona sociale è quella che faccio, che è, e noi ci aspettiamo che lei adempie alle nostre prerogative, alle nostre aspettative, e poi secondo questo ragionamento vengono infrante, perché è così contraddittorio?
Dunque, allora dice la vostra collega, perché la persona sociale in qualche misura si comporta sulla base delle aspettative che le sono state affidate. Effettivamente da questo punto di vista diciamo che non è che non esista, ma ha dei problemi. Di fatto il problema è esattamente quello, nel senso che quello che oggi difetta in modo abbastanza significativo è l'immaginazione sociale, cioè oggi noi non siamo nella gran parte dei casi consapevoli di tutto ciò che è in gioco nel momento in cui parliamo di un argomento, perché abbiamo semplificato la nostra rappresentazione del mondo in modo drastico e in modo sempre più orientato secondo certe linee direttive che sono l'economicismo, come abbiamo visto, e l'iperrazionalismo anche per altri modi. Quindi queste due prospettive, come dire, in qualche misura ci impediscono di apprezzare tutti i livelli di difficoltà che invece la persona sociale soffre e subisce, perché sono in un'altra dimensione, che questa ottica non è in grado di riconoscere, ma esiste, e quindi genera problemi, genera frustrazione, genera disillusione, genera estremismi, fondamentalismi, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, sentivo stamattina Lucia Annunziata che parlava alla radio di questo, degli ultimi avvenimenti che immagino tutti conosciate, e dava una lettura che era perfettamente moderna della questione. Diceva: questo è un problema di potere, la religione è soltanto una forma, così diciamo, un guscio esterno, ma di fatto stiamo parlando di un problema di potere, di uno scontro fra Iran e Arabia Saudita, perché se fosse un problema sociologico avremmo le rivolte costanti e continue nelle banlieue. Io credo di essere parzialmente d'accordo, nel senso che è anche un problema politico, ma finché noi continuiamo a trattare i problemi come se avessero una sola dimensione, non li risolveremo mai, perché pensare che questo sia soltanto un problema politico è una stupidaggine colossale, perché dirmi che nelle banlieue poi non sono tutti quanti coi sacchetti di sabbia sui terrazzi e sparano, è esattamente dirmi che gli operai non hanno fatto la rivoluzione prima. Lo sappiamo perché ci sono dei valori che ti trattengono dal farlo. È evidente, è lo stesso motivo per cui appunto c'è gente che accetta di lavorare per 300 euro al mese, allo stesso modo che devo dedurre che è un problema di potere, ma non ci sono assolutamente quelli che dovrebbero farlo, sono contenti, no, però per molti versi noi abbiamo una inerzia all'interno delle strutture sociali, abbiamo una serie di strumenti etici, di consapevolezze morali che tutto sommato ostacolano quello che è il fiorire di una violenza gratuita, ma formano un brodo di cultura perfetto per chi a un certo punto decide che invece non è più tempo di stare a perdere tempo e di fare cose. Quindi il problema è anche politico, ma è anche sociologico, è anche un problema di difficoltà di comprensione del mondo, è un problema di socializzazioni mancate, è un problema di mancate integrazioni, è un problema che si configura su tutto questo registro. Pretendere che di questo registro uno solo sia l'elemento dirimente è sbagliato, qualunque sia l'elemento scelto. Io non dico assolutamente che dovremmo essere solo sociologici, ma dico che se vogliamo capirlo dobbiamo capirlo anche da un punto di vista sociologico, come lo capiamo da un punto di vista geopolitico, come lo capiamo da un punto di vista confessionale, eccetera eccetera eccetera, storico, perché non ci sono altri modi di risolvere questa questione. Ok.